suonini. Ah, poi abbiamo ovviamente.
Oh, è importante però che non dici cazzate, no?
Sì, abbiamo un po' di suonini.
Poi certo, sì, ma perché non è... Guarda che non sono come quelli che c'ha l'ufficio stampo, puoi fare il cazzo che vuoi.
No, no, beh, per dirti che magari ogni tanto magari tipo dici faccio così, dico aspetta che devo trovare il suono perché non so
sì, sì, sì.
Trovi sempre al primo colpo.
Mamma, quasi non ci credo, è arrivato il divertedo, è la novità.
Grande hit.
Tutti quanti già lo fanno per ballare il divertedo, più di un passo qui non cedo, mi diverto da impazzire, ballo e canto a non finire. Mamma, quasi non ci credo.
Allora, e su questo capolavoro della musica italiana introduciamo questo episodio, il cui titolo, Telling, si può dire?
Sì.
Come si dice in italiano? Che è molto rivelatorio.
Sì.
È il bello di essere brutti. Allora, per introdurre questo episodio ho portato con me due foto di me adolescente, perché ho passato anni in cui ero bruttissimo, sfigurato dall'acne, con un fisico tutto strano, vestito male e con dei capelli orrendi. La foto la vedrete qua.
Sovraimpressione.
Perché questo podcast è anche in video, incredibile a dirsi.
Comunque eri buono secondo me, però...
Ma insomma... Non che prima della tragedia ormonale dell'adolescenza le cose andassero molto meglio. E
foto.
Potete vedere un'altra foto qua di me in preadolescenza. Insomma, ero brutto e quindi ho passato una vita a cercare modi per essere voluto bene malgrado la mia bruttezza. E forse proprio per questo nel corso degli anni mi sono appassionato di cose, posti e persone in un senso proprio non belli. La musica che passa Radio Cuore a notte fonda, gli artisti di successo degli anni 80 poi spariti nel nulla, tipo per un periodo ascoltavo a ripetizione un pezzo che si intitolava L'Erital di un cantante italo-belga che si chiama, anzi si chiamava perché ho scoperto scrivendo quest'intro che è morto l'estate scorsa, Claude Barzotti.
E come faceva?
Vabbè, vado al ritornello.
Ah, dell'Italì diceva.
C'è anche questo pezzo italiano, arriva a scrivere.
L'ultimo disco degli Arctic Monkeys.
O dei Vampire Weekend, che ti ricordo hanno fatto Con te partirò.
Stupenda, talmente brutta che è bella.
Sì, sì, stupendi, sì, sì.
E a questo proposito...
Quale proposito?
A proposito di cose brutte che fanno il giro,
okay.
Come... Finisco l'elenco solo perché l'avevo scritto, sennò mi sembra che butto via la roba. I souvenir di plastica da Venezia, i televisori portatili da casa vacanze, le taniche di liquido per i tergicristalli, che sono un mio piccolo feticcio, le statuine del presepe raffiguranti volti televisivi contemporanei ma un po' passati tipo Giancarlo Magalli, insomma avete capito la china che sta prendendo. Credo di condividere non tanto l'origine di questa passione, cioè la mia bruttezza, quanto piuttosto la passione stessa per le cose brutte con l'ospite di oggi. Non a caso Francesco, che è qui di fianco a me, potete vedere, ammirare.
Sempre in sovraimpressione.
No, proprio fisicamente qua con noi. Gestisce da anni un blog che parla di dischi brutti, che si chiama Orrore a 33 giri, da cui abbiamo preso ispirazione per il pezzo di Edo di Striscia Notizia che abbiamo sentito in introduzione.
Stupendo, top notch.
Piccolo capolavoro, il cui sottotitolo è Musica diversamente bella. Ha un progetto editoriale dedicato ai libri brutti, che si chiama Libri Brutti e che oggi è anche un podcast che si intitola Libri Brutti. E ultimamente ha roccato un taglio di capelli da Frate Tac, che io personalmente ho trovato davvero peso, però ho apprezzato il coraggio.
Ti ringrazio.
Lui è Francesco Roggero, in arte Auroro Borealo, e oggi parliamo con lui di cose brutte, musicali e non, ma soprattutto musicali, che fanno in giro. Sigla!
Gas la sigla. Bella la sigla.
Sempre stata la cosa migliore del podcast.
Sì, infatti non l'abbiamo fatta noi. Sigla, che visto che ha incassato i complimenti di Francesco Fra Rog,
fate il cazzo che volete.
Okay,
mi chiamano Jerry, non so perché ultimamente mi chiamano Jerry perché è tipo Roggero, Roger, Jerry. Sai quelle robe senza motivo?
Ci chiamano Jerry.
Jerry.
E allora volete
Jerry? Chiamarmi Jerry. Non so. Cioè,
io vado con Jerry.
No, vale la pena citare l'autore della sigla, visto che lo ringraziamo.
L'abbiamo già fatto un'altra volta, basta che se lo faccia bastare.
Esatto.
Vabbè.
De Klerk.
Va bene. E iniziamo il primo segmento di questo episodio numero 9 di questa stagione numero 4 del nostro podcast che prometteva di migliorare.
Poi andiamo a Beauty Fall.
Volevamo partire da una domanda che è un po' forse generica, ma che in realtà secondo me è un buon ingresso sull'argomento. Qual è la tua definizione di brutto? Che è un aggettivo che hai utilizzato
sempre.
Ok.
Nella vita. No, è brutto. In realtà c'è questa roba che secondo me è diversamente bello. Mm-hmm. Nel senso che, allora, partiamo dall'assunto, mi sembra fondato, che il il brello e il butto sono soggettivi. Sì, che sì, cazzo, certo, di senso ha parlare in qualsiasi, certo, contesto di bello e brutto se non per te. Cioè, però non è che puoi tutte le volte dire musica per me è brutta, se no è una rottura di coglioni.
Certo.
E allora, secondo me, noi abbiamo coniato questa cosa del diversamente bella, perché in realtà è la cosa divertente, secondo me, è che è lo scarto tra uno che vuole fare una cosa seria e fallisce miseramente, mm-hmm, o uno che cerca di fare una cosa che brutta apposta e anche lì fallisce. Cioè, questa roba qui è una roba teorizzata dalla Branca. Adesso
sì, la definizione di trash per la Branca.
Esattamente, quella roba lì. Solo che quando abbiamo iniziato nel 2006 si poteva ancora parlare di trash. Poi è arrivato YouTube, non ha più senso parlare di trash. Cioè, poi è morto la Branca, non ha più senso parlare di trash. Quindi, soprattutto perché è successa questa roba con Orrore a 33 giri, quando noi abbiamo iniziato e parlavamo, per esempio, di Alberto Camerini, la Rettore, che all'epoca, sì, sono così vecchio, all'epoca erano trash in maniera anche leggera. All'inizio tutti, ah sì, che merda, che schifo. Poi a un certo punto c'è stato un momento
stupendo
in cui è arrivato lo scarto, per cui, ma che cazzo dite? Ma questo non è orrore.
È mia madre la Rettore.
Sì, ma bro, ma te l'abbiamo fatto scoprire noi. Certo. Adesso non voglio fare tipo il vecchio boomer che dice, l'ho inventato io. Però cazzo, c'è di certe robe ne parla, c'è il disco della Mussolini, l'abbiamo portato praticamente, cioè l'abbiamo caricato noi su YouTube, il famoso disco in Giappone, no, veramente.
Sì, questo, sì, tipo, sì,
sì, capito. Quindi, per
ma tornare, cioè se vado su YouTube è il vostro, sì, sì, il video?
Sì, adesso no, perché ci ha rimosso il canale. Però se tu, vabbè, raga,
è un duro lavoro, così, no?
È cioè, un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo.
I poteri forti, esatto, proprio, cioè, letteralmente. I poteri forti,
signor Google.
Ci ha lasciato un po' appesi. Ops.
LOL.
Non so vabbè, se si poteva dire.
Vabbè,
si poteva dire.
Vabbè, quindi il brutto in realtà, secondo me, è, più che brutto e bello, a me piace dire che una roba è rilevante.
Okay.
Nel senso che se scaturisce una discussione, un discorso, cioè se diventa degna di nota per meriti o per demeriti, per me è automaticamente rilevante. Anche perché in realtà sia con i libri che con la musica, quello che mi piacerebbe sempre dimostrare è che tutti i pezzi di cultura hanno la loro dignità.
Sì.
Perché molto spesso la roba brutta veramente ti racconta di un'epoca, soprattutto le imitazioni fallite ti raccontano di un'epoca molto più che non il modello alto originale che cercano di copiare. Cioè, alla fine, se ci pensate, ci sono quelli che vanno a scavare, a parte i crackhead, però ci sono quelli che vanno a scavare nella spazzatura per capire le abitudini di consumo della gente.
Sì.
Ed è uguale. Cioè, le robe che vengono consumate velocemente sono quelle che ti raccontano di un'epoca in maniera assolutamente più spietata. No? Quindi la brutta copia della roba è di solito molto più figa che non la cosa bella. Quindi per me il brutto racchiude quel potere lì. Cioè, un altro esempio che mi piace fare ogni tanto, che mi prendono per psicopatico, e quindi potete farlo tranquillamente anche voi. Alla fine della civiltà romana cosa c'è rimasto? Le robe le fogne, gli acquedotti, la roba, capito, bassa, che tutti consumavano. Però quella roba lì ti racconta interamente di una cultura. Cioè, il fatto che negli anni Ottanta ci fossero 10.000 clone della Nannini ti fa capire quanto cazzo è stata disruptive la Nannini quando è arrivata sulla, okay, scena musicale. Quindi questo è il brutto, per farla brevissima, palesemente.
Il tuo è un lavoro simile a quello di chi legge il futuro nelle tazzine, nel fondo delle tazzine di caffè. Cioè, nel senso, da quello che rimane della cultura, un po' il sottoprodotto, lo scarto.
Corretto. Infatti,
a questo proposito volevo dire una cosa, che non so quante cazzo di lattine devi aprire.
Poi facendo fa doppio più casino facendolo
al rallentatore.
Sì, sì. Come quando i bambini che mangiano le patatine
come la puntata di Anna Frank dei Griffin. Sì, sì, si può, sì, dire, sì, Anna Frank?
Sì, ormai sì, l'ho detto. No, sì. Nome proprio di persona.
Stiamo citando un episodio andato in onda su reti pubbliche, quindi.
Sì. Non so se è pubblica, però.
Sì, sì, sì.
No, non è pubblica,
è privata. Sì, sì, no, che una volta c'entra più con leggere il fondo delle tazzine. Avevo aperto un Tumblr che si chiamava Shit Teller. Leggere,
attenzione, attenzione.
Leggevo il futuro sul fondo delle tazze del cesso.
Un po' bello, posso dire.
Mi facevo, ma non me l'ha mai mandato.
In teoria, stavi leggendo il passato.
Esatto. Beh, però.
Beh, sì.
Non c'è futuro senza... Se disconosciamo il nostro passato non c'è futuro. Non l'avevo mai poi alla fine lanciato, però di fatto avevo pubblicato una foto di un water con una strisciata di merda.
Tua o di qualcuno?
Trovata su Google Immagini. Ah, okay. Però poteva essere anche mia. E mi inventavo un oroscopo basato sul...
Beh, sai che è tipo quelli che facevano le recensioni dei cessi, dei posti, e l'avevamo chiamato Tricaco.
Perché Tricaco?
Trivago, Tricaco.
Pensavo Tricheco, non so perché.
No. E poi invece uno ha fatto Chess Advisor, però è più brutto. Sì. Tricaco, secondo me, se lo capisce è più figo. Comunque sì, in realtà sono in grado, su questa roba che dici dei fondi di caffè, effettivamente credo di essere in grado, ma credo in realtà noi tutti, io semplicemente sono abituato, credo di essere in grado di prevedere di quali artisti di adesso tra 10 anni avremo nostalgia. Okay. Cioè tipo i Finlay li prendevamo tutti per il culo.
Forum adesso oggi, annunciato
oggi il forum. Pazzesco.
Esatto, il forum, il programma però, quello con sì. No, scherzo, ciao, vi seguo sempre.
Quindi i prossimi, quindi, i Dari tipo torneranno.
I Dari sono già tornati.
Quando metto
la Sed sono.
La Sed, bravo, che tutti li odiano.
Beh, però adesso si sono fatti amare con Sanremo, secondo me.
Mani. Pezzo veramente bruttino,
no, amare come personaggi.
Sì, si sono fatti conoscere, gli è cresciuto l'engagement, i follower, eccetera.
Adesso il pezzo... nel disco hanno tirato fuori chiunque come featuring.
Beh, cioè, come tutti.
Sì, come tutti. Però loro, cioè, non me l'aspettavo che sarebbero arrivati a tirar fuori anche
si svendessero in
questa
maniera. Pezzo
anche comunque... tirar fuori l'articolo 31 nel disco, ammesso.
Ah, certo,
no, per dire, cioè...
Fai conto che il pezzo di Sanremo gliel'ha scritto Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari, sì, quindi in realtà ci sta. Però ecco...
Che oggi ho visto su Instagram sponsorizzare Si Vola.
Con Max Pezzali che parla.
Ah, ma perché Max Pezzali, sì, tra l'altro di recente ha detto il tipo, adesso mi scordo il suo nome,
Riccardo
dei Pinguini Tattici Nucleari è il nuovo Max Pezzali. Proprio a livello di scrittura,
nuovo, no,
di
ha detto
testi.
I pinguini sono i nuovi 883.
Cioè, Max Pezzali ha detto di una persona che è se stesso.
Sì, ha detto lui è il mio re in pratica.
Un'investitura ufficiale, cioè, sì,
come idea ci sta, cioè ad oggi paragonati, sì, che cantano.
Ma io sono stato a un concerto di Pinguini Tattici Nucleari settimana scorsa, sì.
Oltre ai collegiali, chi è che c'è?
Mio chiunque, nipote di 12 anni.
I collegiali?
Sì. Che cazzo, no, ma in realtà non è vero, guarda che c'è. Guarda, allora, piccola parentesi personale. Allora, sotto Natale praticamente è scappato il cane, cioè c'è scappato il cane, e eravamo in montagna. E praticamente ce l'ha ritrovato questi quattro persone, insomma, la faccio breve.
Erano quando, i pinguini.
Quando siamo andati a riprendere sto cane e ho visto loro e dico: ragazzi, voglio sdebitarmi perché insomma l'hanno trovato sulla strada, eccetera eccetera, dai, voglio darvi dei, di solito si danno dei soldi,
sì,
quando, no non vogliamo niente, ovviamente li guardo e dico: voi siete fan dei Pinguini Tattici Nucleari? E loro dicono: sì, come hai fatto a capirlo? No, perché io sono amico di Riccardo, per sdebitarmi, se volete gli chiedo un accredito per i biglietti. Cazzo, te ne accorgi dei fan dei Pinguini Tattici Nucleari? Sono persone normali.
No, sì. Italiano medio normi.
Sì, sì. Ma non
però
è
più normi che italiano medio.
Sì, è più, cioè, normi, esatto. Cioè sono andato e c'erano persone normali, ma molto, cioè tipo molto più normali che non al concerto di Vasco, al concerto dei Foo Fighters, dove ci sono i normaloni ma rocker, capito? Quelli che ascoltano
Cremonini potrebbe essere nello stesso intorno.
Sì e no. Sì e no, perché
Cremonini è anche molto più femminile come pubblico.
No, anche i pinguini. Cremonini non ci vanno i più giovani non ci vanno. Invece lì vedevi, c'era tipo mio nipote di 12 anni che l'ho accompagnato per il suo compleanno. Perché lo zio figo, capito, che gli porta al concerto dei pinguini. E c'erano persone di tutte le età, ma proprio normi. Cioè, raga, hanno venduto 1 milione di biglietti in un anno. Raga, 1 milione di biglietti è tanti. Nessuno, nemmeno Jovanotti.
Ah, ma non era un'iperbole, hanno davvero venduto 1 milione.
Un milione. Questo ti fa capire che tecnicamente una persona su 60 di media è in Italia fan.
Stavamo parlando.
Abbiamo fatto tutta l'ultima puntata a capire un terzo di quelli che ascoltano.
Allora, ti raccontiamo una cosa e tu devi provare a darci una spiegazione razionale di questa roba qua. Abbiamo guardato il numero di riproduzioni
nello scorso episodio.
Nello scorso episodio, se volete andare a guardare, dell'ultimo disco dei Vampire Weekend.
Ah. Uh-huh.
E il numero di riproduzioni dell'ultimo del disco nuovo di Mace.
Ho detto, è una band internazionale, fa un tour in tutto il mondo, avrà un pubblico più ampio, avrà più stream.
No.
Ok.
C'hanno più stream i pezzi di Mace.
Due spiegoni classici. Vampire Weekend sono totale in parabola discendente. l'ultimo disco veramente rilevante l'hanno fatto nel 2008. Io parlo da fan,
okay,
da fan, proprio fan hardcore, tipo che le so tutte a memoria, sono andati a vederli al Festival del New York, era New York, c'è cioè il plettro che ho rubato, cioè così, così
che
fan.
Che ho preso, che ho rubato.
No, no, l'ho rubato proprio, l'ho preso lì, cioè me li sono visti a questa distanza, cioè proprio fan che mi hanno cambiato la vita, ok? Però raga, obiettivamente sono in parabola discendente, cioè...
Ma invece noi l'abbiamo acclamati come la band che non ha mai sbagliato un disco.
No, beh, a livello di produzione di sé, però effettivamente a livello, anche a livello di pubblico.
Sì, di pubblico, sì.
Anche su di noi si è detto, boh, non prendo un più, cioè facciamo un po'.
No, nel senso che però, se vi ricordate quando sono usciti, ce lo ricordiamo tutti, loro potevano fare, non dico il forum, ma il vecchio Mazda Palace con 12.000 lo potevano fare, e invece hanno fatto il Magnolia l'ultima volta. Questo per dire che è normale che il loro pubblico invecchia con loro, cioè noi, di base, e c'hanno anche, magari cominciano ad avere verso i 40 anni, non è che esce per, insomma, cioè sono in parabola discendente, ma non parlo di qualità, parlo proprio di seguito,
scusa,
parlo proprio di seguito. Mace ha messo dentro chiunque, cioè che è quel meccanismo della musica di adesso.
Sì, la cosa che per noi era veramente assurda,
ma quelli per lui era assurdo,
per me no, per dire, è che dici comunque, cioè qua siamo in Italia, siamo in Italia,
e vai
per weekend, sono un americano, due cantano in inglese.
Raga, ma Gue, allora, ecco, quella è la terza cosa. Cioè, punto due, ovviamente se tu metti dentro 15 artisti in 10 tracce, si aggiungono tutti gli stream. E terza cosa, i ragazzini. Gue, quando fa il disco, è sempre nella top 50 mondiale, perché i ragazzini se l'ascoltano a loop quella roba.
Sì, infatti quello che dicevo era i Vampire Weekend in questo caso, siamo noi che lo ascoltiamo, non è che facciamo 21 riproduzioni al giorno, perché cioè chi ascolta i Vampire Weekend penso che abbia una cultura musicale un pochino più ampia, quindi magari dice no, adesso mi ascolto un'altra cosa.
Certo.
Ragazzino, cioè, oggi Gue 700.000 riproduzioni, domani Mace 800.000.
Corretto, quella cosa lì.
Così.
Allora, volevamo ricordare a tutti e a tutti che se non ve ne foste accorti, qui non c'è l'avvocato, no, che è sostituito da un altro avvocato, che è il nostro ospite di oggi. Non è vero, non è avvocato. Ciao Mangia.
Ciao Mangia.
Torna presto, se riesci a passare, tanto meglio.
Scusa, esatto. Mangia.
Va bene. Volevo dire due cose, rientrando. La prima è che al tavolo qua, in questo momento, c'è la testimonianza che la bruttezza è soggettiva. Ed è Yannis, che ha sempre, da che lo conosco, ha sempre avuto
un
discreto successo con le cucciole, nonostante sia
brutto come la fame.
Non è vero, se fossi
il protagonista di un libro, leggendo la descrizione magari non te lo immagineresti canonicamente bello, diciamo.
Ma non lo so, raga, se state facendo veramente body shaming su questo bellissimo ragazzo.
Poi è peggiorato anche
l'invidia.
L'altro giorno cosa hai detto? Siamo migliorati, tu e il Mangia. Late bloomer.
Ah, sì.
Non mi ricordo. Beh,
da glow, quando up.
Glow up, sì.
Vabbè, mica ha fatto fuori delle foto del 2018 di me e Mangia. Che tipo...
come cazzo si chiamano? Le zampe di gallina, i capelli bianchi, glow up.
Vabbè, puoi proseguire queste stronzate, vai. Tu devi fare una cosa, leggere quello che hai scritto.
Che
siamo ancora alla prima domanda.
Fuori onda, stavamo parlando degli Imagine Dragons. Giusto? Dragons.
Sì, perché, vabbè, parlando prima di pinguini tattici nucleari, ho detto, sono quel tipo di band che magari l'appassionato di musica, ok, un pochino con la puzza sotto il naso, dice, ok, fanno musica di merda, comunque a me non piace assolutamente. Però se tu vai a vedere effettivamente le canzoni...
No, le produzioni sono stupende. Certo. Sono
prodotte molto bene. Sono canzoni fatte proprio con tutti i crismi.
Con tutti i crismi, certo. Sì.
Quindi è vero. Proprio un giudizio molto soggettivo, anche in questo caso, del bello o del brutto.
Totalmente soggettivo. Esattamente come però, se posso permettermi dall'altro lato, e questo secondo me è un ragionamento che fanno in pochi, è anche soggettivo il successo. Cioè non è che se tu fai... 50 palazzetti vuol dire stai facendo musica bella. Il disco di Club Dogo nuovo fa cagare il cazzo. Aia. Secondo me. Querela? Querela?
No, manca. No, no. Se ci fosse l'avvocato ti querelerebbe.
Perché lui è fan.
Sì, lui è fan.
E gli è piaciuto il disco di Club Dogo?
Sì.
A voi è piaciuto?
Dice no, ma i testi come scrivono i Club Dogo.
Ma è veramente. Cioè...
Sì, no, comunque sì, è vero, cioè, c'è chi appunto basa successo su
esatto.
25.000 soldati, è giusto, cioè è un successo.
Sì.
Magari per me non è il mio tipo di successo, esatto. Che un altro musicista dice, no, il mio successo è fare un disco che rimane nella storia,
esatto.
Se non faccio i soldati.
Esatto, penso. Purtroppo quella cosa lì del fare il disco che rimane nella storia è una roba che c'è sempre di meno. Ci riesce
perché appunto l'obiettivo, cioè il successo è soldi,
stop. Sì, concettualmente
che sia
sì.
I 30.000 o sì, 30.000 sì, persone al forum sì. O 30.000 dischi venduti è
secondo
soldi.
Me ce la fa solo Calcutta, perché però non lo fa per rimanere, e quelli invece sui dischi secondo me rimangono, cioè
esatto,
adesso
sì,
al di là
sì.
Dei gusti delle robe scrive delle cazzo di canzoni che sono belle, cioè che sono tutti sopra
d'accordo.
La media, sono sopra la media appunto e basta, cioè.
Cosa ti perplime? Beh.
Non sei convinto?
No No, mi era venuto in mente...
Sta ancora pensando al milione di biglietti. Quindi, sì. Quanti soldi si è fatto, quanto... Riccardo?
Assumiamo che siano 10 centesimi a biglietto. No, che non saranno mai 10 centesimi a biglietto.
No.
Tra...
Te lo... No.
E allora, sponsorizza si vola. Scusami, Riccardo, amico mio, ma quanti soldi vuoi? No, vabbè, fa benissimo. Sugli Imagine Dragons mi è venuto in mente il vecchio meme guardo X per la trama... sul fisico del frontman
sì.
Imagine Dragons che ha...
Lui ha avuto un glow up della Madonna.
Minchia.
Sì.
È bellissimo.
Non ho idea di come.
Io gay per lui.
È bellissimo.
Raga, mi uscivano i TikTok e era imbarazzante quanto era bello. Cioè, il
ma tipo c'è un glow up alla Calvin Harris, per intenderci.
No, vabbè, lui era un po' in carne e adesso è un palestrato.
Ok.
Fisico perfetto. Cioè proprio
beh, che, Calvin Harris.
Se esiste
il Calvin Harris uguale, Calvin Harris era il tossico.
Calvin Harris era magrolino.
Sì, però sembrava uno scappato di casa, adesso sì, è più figo del mondo. Vabbè,
scusa. Sto zitto perché confesso colpevolmente di non aver mai sentito una canzone di Imagine Dragons e confesso di non averli mai visti fisicamente.
Ah, ok.
Ragazzi,
vabbè, Imagine Dragons sono...
Adesso apri la cartella degli Imagine Dragons.
Ma ero così freddi da giovane.
Cioè, scusa. Adesso va bene.
No, è John Cena. Sembra John Cena.
Sembra un po' John Cena, sì.
Ma scusa, ma a me sembra Macklemore.
No.
Ma chi è Macklemore? Anche Yannick Sinner un po'. E Tiziano Ferro.
Tutti.
Non so, cioè vedo chiunque. Raga, non so, aiuto.
Un viso universale.
Comunque, da quando c'è il fisico così...
ha venduto.
No, fa tutti i concerti così...
Nudo.
Sì, sempre a torso nudo. Fa bene.
Vabbè, quello però anche... La sapete questa storia pazzesca di Danny Elfman, il compositore di tutti i film di Tim Burton?
Sì.
Che cioè, c'ha più di
molte canzoni
di Simpson. Un botto di roba di Simpson, eccetera. C'ha più di 70 anni.
Sì.
Cazzo, fai concerti a petto nudo?
Ne abbiamo parlato l'anno scorso.
Muscolosissimo.
Sì, tutto tatuato.
Che paura. Super cringe.
Cioè, ma tipo hip hop, cioè così...
No, beh, hip hop cade un po'.
Sì,
no,
però per dire, c'è un personaggio del genere.
Sì. Su questi fisici poi la smettiamo, però di recente su TikTok mi è uscito Enzo Miccio in palestra.
Minchia.
Raga, si è fatto un fisico senza un senso.
Allora, Enzo Miccio che fa palestra, siamo ai livelli di Ranzulla che fa palestra.
Beh, Ranzulla è incredibile.
No, che ci rimani male perché dici, cazzo, è l'ultima persona che mi aspettavo che potesse essere e diventare
invece
così.
Invece no, perché Ranzulla è chiaramente un hacker delle cose, quindi c'ha,
trova il modo, sì.
Esatto.
Okay.
Vabbè,
ha inventato i calisthenics.
Non è che se uno è bravo col computer è hacker della vita, cioè...
No, ma nel senso che ha l'attitudine imprenditoriale rispetto alle cose che fa. Quindi...
E dell'obiettivo e ci arriva.
Esatto, vabbè.
È come Steve Jobs che doveva prendere poche decisioni e quindi si vestiva tutto uguale.
Esatto.
Stessa cosa, lui ha trovato il modo veloce per fare i muscoli.
Ok, torniamo alla scaletta. Domandina.
Sì.
Dici una cosa bella che per te però è brutta e una cosa brutta che però per te è bella.
I design delle auto moderne. Tutti gli piacciono tantissimo.
È bella,
ma a me fa cagare. Cioè,
sono più tipo quelle vecchie che adesso dici fan schifo. In realtà sono più belle.
Esatto. Cioè, tipo, guarda un'auto di adesso qualsiasi, cioè dalla Opel a... Mi fanno tutte cagare, mi sembra.
Fa anche cagare così la Cybertruck, quello di Tesla, quello tutto
quella
tipo
è una cosa
pixelato.
Brutta che secondo me invece è bella.
Esatto.
Quello pixelato, quello tipo in quello
ci
vola,
quello ci vola, sì.
Secondo me tu eri fan della multipla.
Sì, totale. Raga, ma è la macchina più
allora abbiamo capito.
Raga, è la macchina più comoda, sai fare il tour, cioè fare un tour in multipla,
anche
no, non è estetica.
Sì.
Questo per me è un grande complimento,
cioè,
lo sai.
Secondo me è funzionale come design, però.
Ma chi se ne frega il punto è molto semplice. Tu hai una macchina normale con 6 posti, ci puoi fare un tour con una cazzo di automobile normale. Lascia stare quel cazzo di scalino, tipo l'appezzamento della Liguria.
La ciccia che cadeva dalla dalla... Sai quando tipo rotolino di ciccia che cade, che cade ciccia, sulla cintura.
Sì. Esatto. Quindi a me non, il design non interessa, lì è proprio pura funzionalità. Tu puoi fare un tour in una macchina, che è una cosa che non puoi fare con le altre macchine. Punto. Quindi sì, la multipla mi piace un sacco. Invece una cosa brutta che trovo bella, vi ricordate gli specchi, quelli che ci stampavano sopra tipo Snoopy, le foto, Jean-Claude Van Damme, sì. Roberto Baggio, quella roba mi piace molto, e anche tipo quelle cose lì fatte con
Roberto Baggio.
Sì, sì, ce l'ho una.
Cioè lo specchio su Roberto Baggio.
Sì, ce l'ho.
Ma quella roba che se gratti non viene mai via.
Esatto,
cioè,
sì, sì, degli specchi.
Da piccolo
sì.
Provi a rovinarlo.
Esatto, io ne ho uno con Vasco Rossi. Ma Vasco ai tempi di Liberi,
ma la dimensione del Vasco?
Così. Poi di solito erano con la Pantera Rosa. Ce ne ho una nutrita collezione.
Quindi scusa, quello famoso cos'è, di Seletti, quello con i rossetti. No, i Seletti? Quello che ti male con i rossetti. Quello lì tipo fa cagare però.
Secondo me non è né brutto né bello, okay, okay. Non è rilevante. Per me è una questione di rilevanza. Okay. Un'altra cosa brutta che mi piace tantissimo, però questa è mi piace vincere facile. Mm. I cartoni animati della Dingo Pictures, non so se avete presente.
Mamma e papà, che cazzo
dei dinosauri?
Quei dinosauri.
Dinosauri brutti, sì, sì.
Avete presente quella storia? Quella sì. Storia allora, è sdoganatissima, sì. Però è una cosa geniale. È veramente geniale.
Mamma e papà hanno fatto un bebè. Adesso non se ne facciamo più tre.
Allora, questo qua. Esatto.
Non se ne fanno più niente di te.
Come puoi dire una cosa simile? La maggior parte di noi ha fratelli o sorelle. I genitori amano tutti i figli allo stesso modo.
Vabbè, avete capito?
Io non ho mai voluto cercare il perché di questo doppiaggio, non voglio saperlo.
Non lo vuoi sapere?
Io voglio sapere.
È uscito un documentario da poco e vi dico solo che c'entra l'Italia.
Ok.
Praticamente Dingo Pictures erano due.
Non possiamo prendere querele né farci buttare.
No, una cosa positiva. Una cosa super positiva. Dingo Pictures erano due anziani, una coppia di anziani che avevano cominciato a animare per i loro nipoti. Ok, quindi disegnavano dietro i fondali con i carandash, con delle matite colorate, e poi sopra mettevano questi personaggi e li animavano con i primi computer, con i bitmap, ok? Questa roba gli era presa bene e a un certo punto hanno cominciato a farne tanti e hanno cominciato a commercializzarli, e ovviamente hanno fatto il giro del mondo, soprattutto in Europa, perché... I diritti costavano un cazzo e la gente, non so, tipo le società compravano quelli lì pensando di truffare i genitori, capito? E quindi tu con 5 euro avevi Aladino, il Re Leone, tutte le robe, ma dentro c'erano delle merde agghiaccianti e i doppiatori, per risparmiare, avevano preso gente che sapeva più lingue. Quindi il doppiaggio italiano era una che in realtà era tedesca e sapeva questa roba. Ma secondo me sono le cose più geniali, perché poi per risparmiare, ecco, questo è proprio l'esempio che dicevo, brutto bello, alto basso, cercare di, cioè tipo sbagliavano ma le tenevano dentro una take, taglia tutto, e quella cosa lì secondo me ti parla di un'epoca, perché ti dice che quando hanno cominciato a diventare celebri, quando è cominciata la crisi del 2008 quindi non potevi più spendere i soldi, tu se avevi un figlio, per comprare il DVD originale della Disney, compravi quella merda a 5 euro di Dingo Pictures. Raga, secondo me le cose brutte ti raccontano di un'epoca molto più, e soprattutto, e qui chiudo la mia ringa, avvocato, io, ma credo chiunque di noi, mi sono divertito molto di più con i clone della Dingo Pictures che con molti dei film della Disney. Non dico La Spada nella Roccia, ma
opinione controversa.
L'ho detto,
lo strago, la fatica che ci è voluta, no? Mentre il prodotto perfetto dici ok, sì,
è perfetto, è pensato per tutti.
Sì, però sembra il meme di tua madre che ti dice: "Ma abbiamo a casa
possiamo avere la
il McDonald's, ma abbiamo il McDonald's a casa e a casa c'hai
il panino col salame,
il panino storto".
Vabbè, avete capito.
Comunque va bene, non tutti, alcuni film Disney secondo me sono meglio invece quelli della Dingo Pictures. Cioè mi hanno fatto provare più emozioni.
Io trovo incredibile che due vecchi si siano messi a cercare di imparare come fa sta roba. Sicuramente sarebbero stati antivaccinisti se fossero ancora lì.
Se fossero, se magari sono ancora.
Cioè, è proprio una roba da survivalist che devi insegnare ai tuoi figli a fare tutto, anche la TV entertainment.
Ma c'è, è uscito un documentario da poco dove hanno intervistato anche Yotobi, perché Yotobi è stato uno dei diffusori
vero.
Quella roba lì. Sì.
Yotobi, per chi non lo sapesse, è uno dei più grandi youtuber italiani, magari qualcuno lo conosce.
Esatto. Fa ridere che devi introdurre Yotobi, ma è dei dischi oscuri di cui parlate in ogni puntata, non dai nessun tipo di coordinata.
Beh, questo è un podcast di musica, quando si va fuori dalla musica bisogna spiegare le cose.
Okay, comunque non voglio fare il rosiccone che dice io prima, però in realtà il DVD della, il mio primo DVD della Dingo Picture l'avevo comprato per mia nipote, perché ho delle sorelle molto grandi, quindi le nipoti fin da quando sono. Nel 2003 avevo comprato il mio primo DVD Dingo Picture, lo guardavamo con i miei amici ridendo tantissimo, quindi prima Yotobi, però Yotobi ha fatto il video, quindi complimenti, grazie Yotobi.
Ti stavi grattando il braccio, io pensavo che avresti tirato il tatuaggio del dinosauro.
No, ho un sacco di tatuaggi di merda, tipo
quello
dei
tatuaggio
vecchi,
che è
i vecchi Ghostbusters.
Fantastico.
Un mio amico si è fatto il tatuaggio sì. E comunque alla fine parlo ma c'ho Mago Merlino che torna da Honolulu, quindi
e allora
Honolulu,
stiamo arrivando.
Questo
è lo stacchetto che abbiamo rubato all'Eric Andre.
Lo stava bene.
Qual è che hai schiacciato?
Questo qua.
Ah,
quando c'è il Be Right Back è questo qua.
Ah, Be Right Back, ok, benissimo. Pensavo che avessi voluto mettere
Io mi do fuoco.
Lui papà che non ha insegnato, che non ha creato abbastanza cartoni animati.
Lei è un pezzo di merda.
Stupendo, bellissimo.
Il conduttore che ha sentito minacciata la sua carriera.
La cosa più bella è che
ma secondo me
lei,
però, aspetta,
lei è un pezzo.
No, secondo me posso dire una cosa. Io ho due complotti nel mondo della televisione. Il primo
Pippo Franco sostituito. No.
Il primo è questo qui, che secondo me lei è un pezzo di merda. Non lo dice il conduttore, lo dice quello che si vuole bruciare.
No,
perché
no,
dice no. Tu mi hai detto, io la leggo perché dice io la leggo, poi dice io non voglio restare a questi ricatti chiudo e lui dice lei è un
no, ma guarda che era la voce, c'aveva proprio la voce da baffetto tipo Massimo Lopez.
Vero, però
lui.
Voglio dire,
e l'altro la seconda, senti stronzo.
Ah, beh, è vero, sì, che quando c'è il litigio tra Mosca e Sgarbi e c'è l'altro, come si chiama, quello che gli dice siediti stronzo.
Senti stronzo.
Ecco, per me è siediti stronzo. Perché
c'è come sono giapponese, che in realtà dice assumi giapponese.
Il terzo era lui, era non dice ma sono giapponese, ma dice assumi giapponese.
Ah sì, quello è vero. Secondo me quella è l'unica spiegazione.
Per assumi giapponese. Per
dire perché io sono giapponese. Comunque vabbè.
Che non ha capito un cazzo.
Ma scusa, risentiamolo, aspetta un attimo. Anche simpaticamente.
No, schiaccia 9. Schiaccia 9. Fermo.
Siedi stronzo. Comunque di Squitieri si chiamava lui.
Squitieri, vero?
Questo è come il vestito giallo.
Esatto,
va bene. Dove siamo rimasti? Cose brutte te l'ho dette, brutte belle te l'ho dette, belle brutte te l'ho dette.
Tutto, se no, allora, domanda veloce. Qual è la canzone più brutta del mondo? Tu che hai frequentato questo ambiente per
anni. Ma che difficile. Non è la canzone più brutta, ma questa cosa mi fa venire in mente quando intervistarono i Kiss e gli chiesero qual era una canzone che gli faceva cagare in quel momento. E vedi Gene Simmons tutto truccato, dice come si chiama quella canzone di merda, e Cattaela. Fa riderissimo. E Cattaela, no, la canzone più brutta del mondo.
Bella Macarena. Bella
Macarena non è bella, però non è che anch'io sono esattamente
Macarena.
Sì, Cattaela. Non poteva, in realtà l'aveva fatta apposta, perché se avesse detto Macarena lo ammazzavano.
Ah, okay.
Cioè, va bene che sei Gene Simmons dei Kiss, però t'ammazzano lo stesso. Allora, la canzone più brutta del mondo, porca troia, difficile. Sì, allora, in realtà è una roba colta questa.
La nona suonata.
Mischiamo alto e basso.
C'è questo disco svedese che hanno prodotto in 5. Eccolo là. Leif Anderson, Med Andra Ord, Kind Mot Kind. Ok. Questa canzone. Dici cosa cazzo sta facendo? Allora, questi qua esistono in tutto il mondo. Quelle etichette che tu andavi da loro, gli davi tot soldi e loro ti stampavano, ti producevano e ti stampavano un disco. Però lui non c'aveva l'arrangiamento, voleva solo cantare. Hanno stampato questo disco in, credo, 50 copie ed è diventato rarissimo, di culto. Questo lamento, che sembra un, sembra il Necronomicon, in realtà è una cover di Fly Me to the Moon, nelle sue intenzioni, di Sinatra.
Per sentire la somiglianza solo. Fly me to the moon. Uguale.
Vabbè,
sì. Spiga uguale, si sente.
Appunto, tolti gli arrangiamenti, la musica è uguale.
È uguale.
Ci vuole un po' di fantasia.
Siamo d'accordo che è il più brutto. E raga, vi giuro che non me lo sono preparato, perché quando mi ha mandato comunque più o meno il copione, io questa l'avevo, non l'ho vista, quindi mi sono salvato. Siamo d'accordo che obiettivamente
è abbastanza brutto.
È bella pestifica. Okay. Per chi non l'avesse capito, è Leif Anderson.
Non penso che nessuno voglia.
No, ragazzi, dovete. Ed è Med Andra Erd, dal disco Kin Mokent Kin.
L'hai pronunciato Kin... così perché sai come si pronuncia lo svedese?
Vabbè, di solito è un po' più...
Erd, la O c'ha la dieresi,
è Med Andra Erd.
Sì, questo secondo me è il disco più brutto del mondo. E vorrei avere una copia dal momento che vale non meno di 5K.
Sì, grazie.
Giusto come, per coglioni, no. Come il libro di De Michelis. No, il libro di De Michelis della guida alle discoteche non vale 5K, ma io ne ho due copie.
Bella.
Oh, sai quando ho visto tu TikTok su questa roba qua, ho detto lo voglio.
Lo so.
Senza sapere niente, cioè, ho guardato due cose e lo voglio.
Se volete, poi quando entriamo nel mondo libri brutti, vi racconto una storia su questa cosa e sul perché ne ho due copie.
Ah, ma entriamoci subito, vai.
Va bene. Allora, prima di tutto, vi ho portato dei cadeau.
No!
Dei regali, sì.
Lo sapevamo perfettamente.
Sono andato prima in una catena e vi ho recuperato al volo dei libri brutti selezionati personalmente da me. Allora,
no, vabbè!
Dov'è? Cosa? No, era questo, scusa.
Delicatissimo. Allora, preferite che io vi faccia vedere ogni libro e scegliamo a chi darlo o devo assegnarli io?
Assegnazione.
No, assegnali tu, che mi sembri un buon people reader.
Tipo il brutto e lo devi dare a me, perché secondo qua l'opinione pubblica sono il brutto. Quello senza
gloria. Però il più bello è riservato all'avvocato.
Allora, è vero. Allora, dunque, farei così. Tata Lucia, fate i bravi per te.
Beh. Dove avere a che fare con, allora, con un bambino?
Posso dire una cosa?
Per chi non vedesse Yannis.
Posso dire una cosa? Ieri ero stitoccavo malamente, scroll. Sì. Mi è uscito un cazzo di episodio della Tata Lucia, sì. Di SOS Tata. Raga, ho pianto un quarto d'ora.
Però questo perché stai invecchiando.
Perché c'è un cazzo di bambino che viene trattato male.
Ah sì,
e
anch'io.
Tipo così, cioè, non sto qua a raccontare che non voglio mettere
a fare. Bro, i bambini sono anche il mio trigger, io piango.
Ho pianto un quarto d'ora.
Sì.
Con la Tata Lucia.
No,
aspetta, è devastante quell'episodio. È veramente, cioè, anche tipo se andate su YouTube a vederlo, c'è tutti i commenti che dicono ho pianto perché è veramente una
scoop. Era la maestra di un mio amico.
Che culo.
Sì. È pazzo il mio amico.
Come è cresciuto?
È pazzo.
Ok. Facciamo il metodo Montessori della testa in piedi.
Aspetta, il mio chitarrista era vicino di banco di Mario Balotelli. No. E praticamente l'hanno messo. Il mio chitarrista sembra Keith Richards nel 72. Okay. No, veramente, ve lo giuro. E tipo, avevano messo Balotelli di fianco a lui, perché così il mio chitarrista gli insegnava... A essere più disciplinato. Palese, non è andato bene. Comunque, a te volevo regalare Come fare la grappa di...
No, sta. Ci sta.
Di Luigi Odello.
Di Giunti.
L'immarcescibile.
Un manuale facile, immediato ed esauriente che illustra le tecniche di distillazione, le attrezzature, l'invecchiamento e l'aromatizzazione. Tutti i segreti di un'arte antica perpetua attraverso il tempo per gustare e apprezzare una buona grappa fatta in casa.
Hai la vasca da bagno?
No. Perché?
Ah, Beppe, sei pronto, Beppe?
Sono pronto, sono carico.
Sex, Lies and Chadia di Chadia Rodriguez. Il mio libro manuale di educazione al piacere.
Tieni. Bello.
Educazione al piacere ne ho bisogno perché...
Poi prestamelo.
Volentieri. Minchia,
allora, minchia Ciadia. Che fine ha fatto la Ciadia Rodriguez?
Mi sa che ha avuto problemi di
non capisco se era
allegato. Allegato. Arriva in ritardo. No, problemi legali. Cioè, tipo che deve aver fatto qualcosa di illegale.
E invece
volete scegliere voi quello per l'avvocato? Come dai, voi? L'avvocato non è qui, quindi dovete scegliere voi. Perché ne ho presi due.
Ce ne sono due.
Certo, sì. Vado? Possiamo scegliere tra volevo i pantaloni di Lara Cardella e Fabio Volo, a cosa servono i desideri? Sui libri di Fabio Volo, raga, vi dico che posso fare uno spoiler solo per voi. Il mio prossimo TikTok sarà che ho sempre pensato che secondo me la roba di dire che Fabio Volo ha fatto dei libri di merda è ingiusta. Quindi ho pensato, leggo tutti i libri di Fabio Volo.
Quanti ne ha scritti?
In live
12.
È una decina.
No, no, in live no, ma ammazzo, non ho tutto questo tempo. Me li leggo e metto il come si chiama, il jump cut, no, il come si chiama quel oddio, lavoro anche
time lapse.
E li leggo tutti e poi vi dico se effettivamente scrive di merda oppure
non
li
hai ancora letti.
Io ne ho letti due.
Però ci voglio fare vedi.
Sì. Il giorno in più. Ma sono buoni.
Sei d'accordo che se non fosse Fabio Volo non l'avrebbero shitstormato così e sarebbe stato semplicemente un buono scrittore?
Sovrascrivo un po' quello che abbiamo detto prima, però il fatto che li abbia venduti, secondo me, è già testimonianza del fatto che hanno una qualità.
No, il codice da Vinci capisci il colpevole a pagina 27.
però leggi tutto.
Vabbè, ho capito.
Non riesci a metterlo giù.
Secondo me ci sono dei modi di costruire questi libri che sono i modi di strutturarli.
Da bestseller. Sì.
Esatto.
Sì, è vero.
E vuoi solo vedere come vanno a finire.
Sì, così, è una roba leggera. Cioè, questo è vero, ti devo dare ragione.
Allora, a questo punto io, guarda, per il mangio sceglierei, per l'avvocato che appunto stasera non c'è, sceglierei quello di Fabio Volo, semplicemente perché dietro dice, forse desideri non sono una cosa da realizzare o una meta da raggiungere, ma il carburante per metterci in moto.
Le migliori frasi di Osho.
Le citazioni, le domande, i pensieri che mi hanno aiutato. Quindi questo lo darei
aiutato a fare cosa?
Aiutato.
A diventare Fabio Volo.
Aiutato.
Francesco Sole.
L'hanno aiutato a fare gli altri libri.
Ah, ok.
No, tu sei in debito di un aneddoto sul libro di
Gianni De Michelis. Allora, Per far capire che in realtà i libri brutti e le cose brutte diventano di culto molto spesso, c'è questo libro che non è brutto, non è bello, è semplicemente veramente di culto, che è Dove andiamo a ballare questa sera, guida alle 250 migliori discoteche d'Italia, secondo Gianni De Michelis. Libro del 1988, Mondadori. Bene, voi dovete...
Madonna.
Ci ho fatto una puntata del podcast Libri Brutti. Vabbè, insomma, comunque, il libro, questo libro è De Michelis dell'88, che è un libro che dici, ma che cazzo, vabbè, è rarissimo, perché è diventato di culto, vi giuro, mi scrivono almeno una volta al giorno sulla pagina Instagram Libri Brutti.
Dove lo trovo? Perché lo vogliono comprare?
Sì, no, ma non solo dove lo trovo, mi chiedono di vendergli la mia copia.
Ero tentato quasi di farlo anch'io, comunque.
Miglior
di
offerta ricevuta?
Allora, ho imparato a mie spese, non si dà il valore dei libri. Perché? E adesso vi racconto perché.
Infatti, sono curioso. Dato che io li metto su niente, devo capire.
No, dei libri rari. Non si dice pubblicamente il valore dei libri per mille motivi. E il motivo è questo qua. Quest'estate io avevo una copia del mio libro, una mia copia di De Michelis, di questo libro di De Michelis, che avevo pagato una certa cifra. Vado ospite di Lele Sacchi su Radio 2, sul programma che faceva su Radio 2 quest'estate, e tra le varie robe parliamo di libri brutti. Io dico, mi chiede qual è il libro più incredibile, più assurdo, parlo di questo libro di De Michelis e dico, tra l'altro vale tantissimo, pensa che adesso una copia può valere fino a, dico la cifra. Stacco, una settimana dopo
ti su ha fottuto il libro.
No, peggio, su eBay salta fuori una copia a
tre volte il prezzo.
No, diciamo il 25% in più del prezzo che avevo detto io. Però una copia perfetta, veramente perfetta. La tengo d'occhio, dico vabbè, la tengo d'occhio, vedo, sai perché io c'ho l'alert.
Tengo d'occhio proprio la funzione di eBay.
Sì, tieni d'occhio, la tengo d'occhio. Mi è arrivato l'alert ovviamente, perché io c'ho l'alert su dove andiamo a ballare questa sera. Comunque, vabbè, insomma, alla fine vedo che passano dei giorni e non la vende a quella cifra lì e mette asta, partendo da una certa cifra. Io aspetto a lui, insomma, me la giudico la copia. Me lo prendo il tipo mi scrive e mi fa: ho visto che sei a Milano, te lo porto, così evitiamo, sai, insomma, una cosa, sì, di valore, evitiamo una cosa. Arriva
addirittura.
Sì, sì, arriva. E beh, no, è una cosa di veramente, sì, di valore, cioè è tipo una prima edizione di Pavese. Questo è quello, è tutto quello che vi dirò su questo libro.
Madonna.
Sì, una prima edizione di Cesare Pavese, più o meno. Me lo porta e gli dico: ma ascolta, ma tu perché hai questo libro? Fa: eh no, io sono appassionato di Prima Repubblica. E dico: ma perché hai deciso di venderlo? Perché l'altro giorno entro in macchina, accendo la radio e c'era quello di Libri Brutti che diceva che questo libro valeva tot.
Ma quel coglione non
e io ho detto: ma cazzo, ma sono io. E fa: ma tu sei Libri Brutti? Sì, in pratica mi sono autovenduto il libro a una cifra comunque alta.
Autocomprato, autovenduto.
Autoregolamentato il prezzo. Poi ovviamente
confuso che si colpisce da solo.
Ho trattato un po', quindi l'ho tenuto a un prezzo secondo me giusto per quello che è, però in pratica ecco perché non dico mai più i prezzi, perché se io avessi detto molti meno euro l'avrei portato a casa molti meno euro.
Hai drogato il mercato.
Ma aspetta, la cosa che fa ridere è che era un mio collega.
Sei come Elon Musk quando parla del, sì, Dogecoin.
Esatto, va... esatto, uguale. Ed era pure un mio collega, cioè lavorava nella mia stessa azienda.
Ah,
no, raga, è una cosa incredibile. Comunque c'ho due copie di sto libro e veramente almeno una volta al giorno o mi scrivono lì o su Anobi chiedendomi di vendergliela. Perché? Perché questo libro è intanto diventato... talmente che racconta un'epoca, anche qui, che è diventato di culto. E poi non se ne trovano le copie, raga. Non si trovano. Perché ovviamente era un libro che dici: ma chi cazzo l'avrà mai comprato? Cioè, anche perché dopo, finita quella roba dell'88, che cazzo compri una guida alle discoteche già nel 92?
Discoteche, probabilmente.
Sì, ma esatto, cioè quella roba lì non ha senso. Cioè è una cosa talmente assurda che è diventata una chicca.
Mi è venuta voglia di leggerlo, però.
Se vuoi te lo presto,
esatto,
sì. Però tipo vi dovete lavare
coi guanti,
esatto, no, non scherzo, sì coi guanti, vi dovete lavare le mani prima, almeno.
Concluderei questo segmento con l'ultima domanda, se siete d'accordo.
Anche vai, quarta volta che diciamo che concludiamo questo segmento.
Sì. No,
sì. Sì. Terza volta che parte il jingle, vai.
Vabbè. Parte da una considerazione. Personalmente credo che l'estetica di una persona si sostanzi in particolare nella propria fantasia matrimoniale, cioè come immagina il proprio matrimonio. Mm-hmm. E la mia domanda, al netto dell'indelicatezza di farla adesso, visto quello che, a cui hai alluso prima, è se te lo sei immaginato il tuo matrimonio e se sì, come siete vestiti, dove siete, cosa si mangia e soprattutto... che musica c'è? È un DJ set? C'è la musica live? Ci sono... che cazzo ne so, l'orchestrina zigana oppure non
il
lo
DJ
so,
col sassofono
Bregovic, no, allora spero che questa, la mia risposta vi manderà in solluchero, ma vi giuro che è 100% accurate. Io mi sono sempre immaginato che il mio matrimonio è un cazzo di festival.
E la Madonna,
cazzo di festival dove tutto free e l'headliner. Nella mia testa dico: bro, invece che spendere 50.000 euro per fare un matrimonio, io chiamo Ariel Pink.
Beh, che cazzo me ne frega,
te lo porti a casa con poco.
Sì, esatto, oltretutto. Però siamo tutti d'accordo che al netto di quella merdata che ha fatto, sì, perché lì sono le metanfetamine, è l'Elvis della nostra generazione, Ariel Pink.
Si può dire cosa ha combinato più o meno?
Perché
ah,
no?
Sì, vabbè, certo. Lui forse non l'ha mai ammesso.
Sì,
però...
sì, l'ha ammesso. Okay. Sì, lui ha fatto un tweet dicendo: raga, vabbè, ero a Washington il giorno che sono entrati nella Casa Bianca, sono andato lì a manifestare il mio supporto, ma non è che sono entrato, che cazzo volete? Posso dire che per quanto sia fulminato, io ho avuto la fortuna di intervistarlo per Vice una volta.
Minchia.
Sì, sì, c'ho il numero, se volete lo chiamiamo, fa ridere. Cioè, proprio Aurora Boreale ha intervistato Ariel Pink. Vabbè, lui è un fulminato perché, ripeto, sono le metanfetamine. Lui, in realtà... però è stato veramente cancellato, stile sì, cancel sì, culture sì, americana.
Scomparso,
cioè, nel momento in cui...
quello che infatti chiedevo se si... cioè, se
no, ma perché
raccontarlo.
Lui obiettivamente è andato lì, perché lui crede in quella roba lì, ma chi cazzo se ne frega? Ma le sue canzoni sono belle... raga, sono il più lontano da Filo Trampiano, cioè, ovviamente.
E qua si parla dell'arte.
Esatto, cioè la sua arte, tipo, secondo me è veramente l'Elvis della nostra generazione, non sto scherzando, sì, sono serio. Cioè, tipo,
ma io ti direi, cioè, però Frank Zappa della nostra cioè,
sì, però Frank Zappa con... è un paragone semplice, sì, te l'aspetti. Io poi sono zappiano, io ho i baffi di Frank Zappa tatuati sul polpaccio, quindi esatto. Per cui Zappa è semplice, per me è proprio un Elvis, cioè uno che è arrivato con quella roba lì della, come si chiama, della retro culture, mm-hmm, cioè ha proprio cambiato la vita. di un botto di persone, in primis me. Però al di là di quello, l'hanno proprio cancellato. Sì, sì. Che tu dici, vabbè, no, hai fatto una coglionata, sei un babbo di minchia, ti sei bruciato la collaborazione con Madonna nel 2011 perché avevi detto che ti piaceva solo il primo disco. Raga, ma lo sapete che è un bollito, ma chi cazzo se ne frega?
Sentiamo cosa sto parte.
Sai cosa potrebbe farlo sballare? Googola Dear Ways, foto brutte, Ariel Pink.
Urca!
Esatto. Allora, intanto in sottofondo stavamo sentendo Not Enough Violence dell'album Pom Pom del 2014, che per noi tutti intendo noi di Dear Ways. Aspetta un attimo, Beppe, è un disco capolavoro degli anni 10, sì. Totale, c'è cioè tutta appunto questa retro culture sugli anni 70, 80, 60,
qualsiasi
cosa.
Io ero lì con voi
cosa.
Al tunnel, raga.
E invece io ero andato con... Ero con te? Non mi ricordo con chi fossi andato. Vabbè, sono andato a sentire...
Sicuramente con un Nokia, perché...
No, aspetta.
La risoluzione delle foto.
Aspetta, qua c'è l'inside... Non l'inside joke, però vabbè c'è una storia da raccontare. Vabbè, Ariel Pink ha questa... estetica molto lo-fi, molto brutta esteticamente, cioè appunto non è una roba bella da vedere. Lui fa questi live, tra l'altro incredibili a livello tecnico e musicale, sì. Sono assurdi. Praticamente io sono andato al concerto, avevo anche la macchina fotografica e il pass per fare le foto. Quindi mi sono messo lì in mezzo alla folla, ho fatto un po' di foto. Il problema è che c'erano queste luci al neon sparatissime, sì, quindi sì. Tutte le foto venivano bruciate e ho detto, sai cosa faccio? Faccio un articolo appunto su Dear Waves, che si chiama Un po' di foto brutta al concerto di Ariel Pink a Milano, e sono foto veramente brutte, sono brutte tecnicamente nella fotografia, modi, sì. Però sono brutte proprio, sono brutti loro, cioè
mettiamo una carrellata di foto così.
Esatto, le mettiamo qua sopra in sovraimpressione così capite, e ci sono, poi ovviamente sono tutte croppate nei dettagli brutti, più certo, brutti per quello certo, che fa proprio certo. Cagare, tutta buia lì. Cioè,
c'è una particolarmente, esatto.
Posto. Quel tour comunque fu incredibile, ero andato a vederlo anche a Bologna, da quanto sono impallinato di Ariel Pink.
Ma lui ha fatto, cioè, quel tour lì, anche quando era andato tipo al KXP, che per chi non sì. Lo sapesse aveva uno delle radio, abbiamo già detto, però magari qualcuno l'ha scoperto già.
La radiofonica di Seattle.
Esatto, in cui comunque fanno anche la parte video, vedete, mm-hmm. Cioè, che è una cosa brutta da vedere, però sono mostruose tecnicamente sì, ed è... Al di là di sembra il disco, sono veramente fighissimi.
Sono fighissimi, sì, sì. E comunque il batterista, ecco. Che è il batterista che era il tipo dei Germs, che era quello che andava in giro con in Perizoma, vecchio sì, di 80.000 anni. Esatto. Lui doveva produrre un disco del mio primo gruppo, Il culo di Mario. Okay. L'avevo chiamato, veniva, sì, voleva 5K.
Che. Cioè, sono tanti, ma...
Ma ok, in qualche più il modo... volo, bla bla bla, alla fine io non c'avevo voglia di dargli quei soldi lì. Li ho passati a dei miei amici che hanno fatto sto disco prodotto da lui.
Incredibile.
Sì, perché non me la sentivo di dare 5K...
A uno che gira in Perizoma
e che voleva un botto di marijuana, raga. Voleva solo sì. Un botto di marijuana.
Tanto c'è questa peculiarità che io penso di non aver mai visto un batterista muoversi così male. Perché io suono un po' la batteria, quindi sì. Posso permettermi di muoversi così male la batteria, ma suonarla così bene.
Ma bro, ma che cazzo gliene frega? Quello ha suonato con i Germs.
Dice, no, però lui lo vedo sempre tutto molto scattante, molto sì, a due frame al secondo. Però la suona perfettamente, ma lo vedi che non è quasi tecnico, è proprio brutto. Anche
sì.
Sempre tornando al brutto.
Sì, tra l'altro lui è stato quello figo, perché il chitarrista adesso da anni suona con i Foo Fighters.
Aia, venduto al power pop.
Esatto.
Power pop. E vogliamo passare al primo giochino?
Allora sì. Passiamo.
Giochino su cui mi permetto di farmi complimenti da solo. Non sarà la prima né l'ultima volta. Il cui titolo è Le scorregge dell'AI fanno prompt.
L'ho capita adesso.
Anch'io adesso.
Livello Povia.
Anch'io l'ho capito
quando
adesso,
i bambini fanno prompt.
Molto bella, molto bella.
Va bene. Allora, il giochino funziona così. E spiega anche il titolo della rubrica. Ho promptato tre canzoni. Perché?
No, perché allora aspetta un secondo. Spiega esattamente. Cioè, le AI fanno prompt, non si capisce.
I prompt sono il modo in cui chiede
sono
alle AI
i comandi.
Ma
i comandi
io l'ho capito.
No, però
capita
il pubblico.
Io.
Non che non siete.
Ma il pubblico è palesemente più intelligente di me.
però, siccome lui parla spesso con degli inglesismi, a volte non si capisce. AI è intelligenza artificiale. Ecco.
Scorregge sono quelle che sono fai quelle
che sedere
e che di solito fanno prompt.
Esatto, in questo caso fanno prompt, che è il comando che dai all'intelligenza artificiale per eseguire le cose.
Sicuramente adesso farà più ridere.
Vabbè. Guarda, ho aperto il libro di Fabio Volosu, mi sono mai sentito umiliato quando
adesso. Allora, per contesto, ho chiesto all'AI, in questo caso Suno, e niente, sono andato su Suno, ho promptato 3 canzoni, e il giochino è questo, dovete tentare di indovinarla in 2 livelli. Livello 1, solo ascoltare.
Capire il tuo prompt.
Esatto, dovete cercare di indovinare come ho promptato l'intelligenza artificiale. Primo livello, solo ascoltando la canzone. Secondo livello, vi leggo un pezzo del testo che dovrebbe aiutarvi. Aiutarvi, non ci sono citati artisti musicali perché ho scoperto che non puoi dirgli fammi un brano come Frank Sinatra.
Mengoni.
Esatto. Vado.
Imagine Dragons. Vabbè,
comunque io dico Skrillex.
No, non possono essere artisti. Ah, no. L'unica cosa
allora
è
aspetta, EDM. EDM che parla di aziendalese.
Allora, ci siamo vicini.
Vabbè, la canzone è chiaramente di Imagine Dragons. Lo so che non hai potuto promptare quello. Sì.
Allora, il brano si chiama Corporate Illusion.
ci siamo.
E il prompt è hip hop song recounting the life of a white collar employee at Enron in the early 2000.
Molto specifica.
Traducendolo sarebbe la canzone hip hop che racconta la vita di un impiegato della Enron nel 2000. Vi faccio sentire la seconda canzone.
Vai.
Non vi leggo il titolo, dovete indovinare qual è il prompt che ho utilizzato. Di nuovo in inglese perché sono un
coglione. Vabbè, vai. In a small town
bar. Per Jam, non puoi dire giusto.
Vabbè, una canzone country. Bond argentino.
Sì. Allora, intense country ballad about buying Argentinian bonds and losing some money. Non tanti.
A me piace tantissimo.
Bellissimo.
Terza e ultima canzone, il cui prompt secondo me è più comprensibile e fa abbastanza ridere. Se ascoltate con attenzione l'inizio,
perché bisogna sentire bene
l'inizio del testo, capite subito.
Sì. Vado. Es un azzaro di Burgundi. Non ho capito.
Il San Nazaro di Burgundi.
Dove è il mio paese?
È una canzone bedroom pop sulla storia di Giannis.
È Olivia Rodrigo che canta La mia vita. Andrea. Ma scusa, ma sono bullizzato o bullizzo io? Non ho capito.
Allora, female singer, volevo proprio Olivia punta. Rodrigo canta, però vabbè, non si poteva. Female singer singing a pop song about growing up in San Nazaro di Burgundi, a small town near Pavia, and having to face the bully Andrea in high school.
Ah, quindi io sono il bullo, è perché non avevo capito. Io sono il bullo.
Questa era la rubrica Le scoregge dell'AI. Fanno prompt?
Posso dire che io vorrei vivere tutta la vita in questo podcast?
Grazie.
Se molto potessi.
Forse per me vivrai seduto su questa sedia da qua tutta la vita anch'io. Così.
Stupendo.
Esatto. A buttarci birre e salatini.
Questo del fatto di cosa vorremmo fare per vivere davvero è un buon segue, come dicono in inglese, per il segmento successivo. Perché una cosa che volevamo chiederti parte un po' dal presupposto che tu, oltre a produrre la tua stessa musica, che non è vero che è brutta, è lui che fa il modesto.
No.
Hai un'etichetta che si chiama Talento.
Sì.
La trovate su Instagram come Talento TVB, mi sembra.
Sì.
Organizzi serate. Sì. Hai 2 podcast, perché oltre a Libri Brutti hai prodotto anche Nascostify.
Sì. Rido sempre il motivo di prima, dopo te lo spiego.
2 profili Instagram dedicati ai libri di dischi brutti di cui abbiamo già parlato. E forse sei solo tu che fai troppe cose, ma ci viene da domandarci quanta roba bisogna fare per alimentare un progetto indie e mantenerlo rilevante, dove il link con quello di cui stiamo parlando è fare la musica è chiaramente una roba che ti piace e che adesso penso sia il tuo primo lavoro, però per quanti anni hai dovuto combinare questo con altre cose e appunto quanto impegno ci va per alimentare un progetto indipendente oggi in Italia, a Milano nello specifico secondo me forse?
Allora, mi viene da rispondere come il macellaio toscano. Però in realtà, allora, ti dico cosa vale per me. Per me vale questo, è l'unico momento serio, ve lo dico. Per me vale questo. Sono un millennial 100%. Quindi per i miei genitori era importante il posto fisso. Sono dell'84, classico. Quindi appena uscito valeva ancora, ok? Ma al di là di quello ho passato tutta la mia vita a lavorare per potermi permettere di fare il cazzo che volevo, tendenzialmente. E tra il cazzo che volevo c'era anche la musica. Recentemente mi sono rotto il cazzo e faccio questo. Perché ho 40 anni, non c'ho più voglia di dover, bla bla bla. E poi soprattutto faccio talmente tante robe che ho fatto due calcoli e ho detto non riesco più.
Niente il tempo di...
No, esatto, cioè di lavorare anche per altre persone e star dietro a tutte le robe. Allora, nel mio caso specifico, non lo so quante cose bisogna fare per tenere in piedi un progetto indipendente. Quello che so dirti è che non posso non farlo. Mm-hmm. Cioè, per me fare tutte ste robe è come respirare, è come cagare.
Okay.
Cioè, è una roba che devi fare. Mi sveglio la mattina e dico, cazzo, voglio assolutamente fare un reel sulla discografia di Amadeus. Okay. Cioè, non ci guadagni i soldi direttamente da quella cosa lì, chiaramente. Certo. Anche perché in realtà credo che in Italia non ci sia nessuno che... fa allo stesso tempo musica, parla di musica, parla di libri, parla di roba. Cioè, nel mio caso è veramente un'esigenza dettata dalla mia FOMO di raccontare cose che altrimenti nessun altro racconterebbe, okay. No? Per quanto riguarda la musica, come, cioè, tipo, non so, come vive un artista indipendente adesso a Milano? Facendo un altro lavoro, credo. Io nello specifico vivo facendo tutte le cose che faccio, cioè se vuoi ti faccio il breakdown, ti faccio il breakdown, ovviamente con i concerti, con i DJ set.
Che sono una fonte di revenue importante.
Eh beh sì, concerti e DJ set sì, perché poi c'è anche la SIAE. La SIAE quando arriva
riproduci sui tuoi pezzi apposta.
No, io sono onesto. Sono onesto su tutto e metto tutti, cioè quello che metto lo metto. E no, i concerti metto i miei perché faccio i miei. I DJ set metto quelli della roba che metto, anche perché con questa roba qui, cioè a parte inversa mi rugherebbe il cazzo. Quindi esatto.
Giustamente.
Esatto. Quindi concerti, DJ set e vabbè, magari non so, cioè le edizioni, quelle robe, cioè c'è un'etichetta e quindi comunque anche le edizioni, le robe, qualcosa arriva. E poi boh, cioè non so, tipo nel mio caso specifico ovviamente sono bravo con i social e quindi aiuto altre persone sui social
a promuoversi.
Sì, esatto, oppure tipo con i brand, cioè con le robe da content creator, che sì, cazzo sì, ne sì. So, cioè io adesso vivo delle mie idee brutte, che può voler dire qualsiasi cosa, cioè nel senso, vabbè, non so.
No,
cioè...
no, è interessante perché in un passato episodio avevamo parlato di una piccola polemica che si era scatenata su TikTok riguardo all'impegno che gli artisti musicali devono mettere nel promuoversi attraverso i social.
Sì.
Mentre invece a me sembra che nel tuo caso sia mega organico rispetto al tuo progetto
di editoriale. Ma infatti una cosa che avrei chiesto è più FOMO, è più schiavitù o è più... voglio raccontare le cose.
Raga, io mi diverto tantissimo a usare i social. Perché, allora, nasce tutto finissima. Da questa roba qui. Io consumavo le summer card. Io consumavo le summer card.
Raccontiamo alla Gen Z sì. Che cosa
allora,
sono.
Allora, le summer card erano le offerte telefoniche che ti davano l'estate negli anni 90 e l'inverno.
La Christmas card.
La Christmas card e la summer card. Quando gli SMS costavano 160 lire a SMS.
Perché non c'erano le tariffe flat dove si non pagava c'era. Tipo esatto. Oggi l'abbonamento X euro al mese, esatto. Ma si pagava a consumo.
Esatto. Ho sempre
e
avuto...
c'era anche il famoso costo di ricarica.
Costo di ricarica, bravissimo. Sì. Avevo questa...
quando l'hanno tolto era stata tipo la
cioè, liberazione esiste.
Cioè voi facevate 5 euro di ricarica, ve ne caricava 4,
esatto,
perché un euro era il costo,
esatto,
il costo.
I ricchi avevano l'abbonamento comunque, sì. Già all'epoca avevo un grave problema di comunicazione, cioè mi piaceva tantissimo comunicare, stavo ore messaggi con gli amici, con le tipe, con chiunque, cioè ho questo un po' problemino di comunicazione che però è fine a se stesso, non è che ho paura di restare solo, è quella roba lì, a me piace raccontare, parlare, sentire,
è una cosa
ascoltare.
Bella, cioè non la raccontare è una cosa negativa, nel senso è una cosa bella raccontare, stare a chiacchierare.
Ti ringrazio, me lo porta a casa, le mie ex non sono d'accordo su questa cosa, ma questa è un'altra storia.
Beh, un conto è essere logorroico, un conto è avere
esatto. Di... comunque vabbè, e quindi nasce in realtà tutto da quella roba lì, quindi per farla breve, Nel mio caso io cioè mi piace raccontare tutte ste robe e in generale, e quindi credo che sia abbastanza organico, cioè per me è più importante per assurdo quella roba lì della musica. La musica per me è un pretesto per fare stage diving, però no, è vero, non sto scherzando, io ho iniziato a fare musica perché così potevo buttarmi sul pubblico, cioè giuro, cioè le mie canzoni le scrivo sui tasti bianchi del pianoforte. Cioè non uso i tasti neri perché
scaglio
non li capisco.
Scaglio maggiore.
Sì, non li capisco. Non, quindi è vero, cioè, se già a vedere sono tutte in do o in la. Okay. Le uniche un po' è, spero che l'ha fatta il mio chitarrista. Ma tornando a noi, non è vero. Cioè io voglio sfatare il mito che l'artista, se l'artista si sente obbligato a dover usare TikTok, a dover fare o dover usare i social, vuol dire che, come spesso capita, ha a che fare con dei A&R teste di cazzo.
Infatti, perché tra quello che è che richiedono e pretendono che
delle cose, così. Infatti questa roba dove si sono lamentati in America, dove sono dei rincoglioniti. Il punto qual è? Quelli bravi hanno un artista e dicono: ok, tu chi sei? Sei questa roba qui. Che cosa sai fare? Questa roba qui. Cosa ti dicono? Bene, troviamo un modo per farti raccontare quello che tu sei, quello che tu fai, le tue musiche, le tue canzoni, in maniera naturale, certo, organica sui social, in modo che non è che devi per forza fare la challenge, il balletto del cazzo, la roba.
Il trend,
vi faccio un esempio, ed è l'unico momento in cui mi autoincenserò in questa roba. Nella nostra etichetta talento di recente abbiamo preso il duo bucolico. Duo bucolico hanno una storia pazzesca. Loro praticamente sono due che hanno ormai anche una certa età, che a un certo punto gli esplose in mano questa canzone I Tempi d'Oro, che era una canzone in cui prendevano per il culo quelli che ascoltano il reggae. Ok. Senti come canta, fa riderissimo.
In un vecchio casolare
sembra dinosauri antropomorfi. Sembra bello figo gru.
Cugino.
Ma nessuno dei due voleva lavorare. Avevamo in testa i rasta tricolore.
Senti il rit.
Passavamo il nostro tempo ad ascoltare la musica reggae, Bob Marley, Peter Tosh, i Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd.
Cioè, loro come sono arrivati qua a questi numeri, perché 6 milioni
Allora questo pezzo è diventato virale in maniera assolutamente proprio organica nel 2011, perché io lo chiamo l'effetto caparezza, l'effetto fuori dal tunnel, l'effetto la terra dei cachi, cioè prendendo per il culo una certa categoria di persone, quelle persone non se ne sono accorte.
E l'hanno cantato.
E la cantavano. E allo stesso, perché effettivamente loro hanno centrato uno zeitgeist, uno spirito del tempo, una roba, un riassunto di quel genere.
Cioè
di
il
quel
famoso
genere.
Di Nevadare in Puglia, che è tutto l'opposto di quello che
esattamente,
canta.
Esattamente, sono fuori dal tunnel, quella roba lì. Ok, la terra dei cachi che prendevano per il culo le prime file di Sanremo a Sanremo. Ok, e questa cosa l'hai resa incredibilmente popolare, al punto che hanno fatto due Jova Beach Party.
Era Madonna.
Sì, sì, incredibile. E questa roba sono diventati. Però, ovviamente, diciamo, la maggior parte della gente gli chiede sto pezzo, dopo loro fanno tantissimi concerti, eccetera, eccetera. Però, diciamo, sono conosciuti perché comunque hanno 80.000 ascoltatori mensili su Spotify, che è un numero,
è un gran numero.
Ok, però no. Allora, quando sono adesso sono entrati nella nostra etichetta, noi siamo stati ovviamente molto orgogliosi. Gli ho chiesto: qual è la roba che vi cagano più il cazzo i fan? E loro, siccome fanno canzoni molto particolari in cui raccontano di cose surreali, assurde, quel mondo lì, loro mi hanno detto: noi tutte le volte che finiamo un concerto arrivano della gente e dice: voi dovreste fare una canzone su un ermellino che rompe il cazzo che vuole diventare una pelliccia, oppure dovete fare una canzone su mio cugino, è troppo uno sballato, raga. E allora ho detto: boh raga, fate un video in cui accettate suggerimenti nei commenti di canzoni su misura, no? E le fai, poi le fate,
rispondi al commento,
bravissimo,
fai
poi le fate. 100.000 visualizzazioni. Perfetto. Aspetta, ma l'hanno fatto, gliel'ho montato io, ma l'hanno fatto loro, naturale. 100.000 visualizzazioni, e soprattutto hanno fatto 4.000 follower in una settimana, che sono tantissimi.
Per una band così piccola, per una roba così di nicchia e particolare,
loro partivano tipo da 11.000 e sono arrivati a 15.000. Cosa e chi sono sti 4.000? Gente che sapeva benissimo chi cazzo sono, perché l'avrà visti nei 50.000 concerti che hanno fatto, ma che non sapeva che erano su Instagram.
Certo.
Ok, questo cosa dice? Semplice, un'idea del cazzo che è già lì, perché è lì,
devi solo prenderla,
devi solo farla. Se sei, cioè, è che l'artista ha paura, per definizione, dei social, e l'A&R in generale, la label, non capisce una minchia.
Ecco, spieghiamo anche un attimo il ruolo dell'A&R.
Artist and...
è una sigla che è A, cioè A,
il manager dell'artista.
Esatto, il manager dell'artista, che si chiama A&R.
Dell'etichetta discografica.
Che appunto deve semplicemente gestire... queste cose qua, cioè dal social, esatto, al accettiamo questa proposta, questo tour, questa, esatto, pubblicità, questo manager,
esatto,
classico
c'è,
manager.
C'è questa cosa che credo Gino Paoli, secondo me è un mito.
Gino Paoli dice nello scorso episodio,
esatto,
sta facendo un glow up in questo,
sta facendo un glow up,
all'inizio ha detto tipo la CIA,
e no, perché
settimane
non è più il direttore, è, esatto, Mogol. Vabbè, Gino Paoli ha detto una cosa molto figa riguardo a questa cosa qui, ha detto: se esiste il nuovo Lucio Battisti, ha cambiato mestiere. Nel senso che non c'è proprio il substrato per far fiorire una roba come il talento di Lucio Battisti.
Sì. Ma scusa, non c'è il substrato nella musica o nel pubblico o in entrambi?
Non c'è il substrato nello show business. Sì, show, cioè, business, non ci sono più i mestieranti di una volta. Cioè, anche questo secondo me vale anche nel cinema. Cioè, una volta, fino agli anni 80, concettualmente, il montatore faceva il montatore, il regista faceva il regista, lo faceva il suo, lo faceva bene perché sapeva fare quella roba lì. Il discografico faceva il discografico. Non aveva velleità artistiche, per esempio. Non aveva... cioè, il politico faceva il politico, non faceva... Il cantante non faceva il politico. Cioè, era tutto... In qualche modo, ognuno faceva quel cazzo che sapeva fare. Che secondo me è una cosa concettualmente giusta. Invece, adesso, gli A&R o sono gente che ha delle velleità... Cioè, che tipo non ha potuto fare...
Per me, ad oggi, parlando di artisti medio-alti, anzi, forse più alti che medio... Gli A&R secondo me sono dei social media manager.
Ma bro, ma tra l'altro...
Per quello che vedo io, che conosco di persona anche, cioè, perché sono social media manager.
Io contravvengo alla stessa cosa dal momento che sono artista, sono cantante e c'ho anche un'etichetta, quindi sono il primo stronzo di questa roba. Ma a maggior ragione lo posso dire, che adesso, cioè, chi lavora nella discografia non ha alcun senso... Cioè, non ha alcuna percezione di che cazzo servirebbe per fare una roba che parte dal basso e che spacca.
Cioè, io li vedo solo, ripeto, dal mio picco, dalla mia bolla, li vedo come ti faccio fare un post da tanti like. Stop.
Sì.
Finito lì. Cioè, non c'è una cosa in più, il passo oltre.
Quando va bene.
Provo a farti un post con tanti like.
Quando va bene.
Finisce lì.
Sì.
Perché conosco le persone dietro e dico, queste qua sono persone che hanno fatto del bel social, decente fino all'altro ieri,
sì,
e adesso sono dietro a, non posso, non faccio i nomi, però a grandi rapper.
Si vede che vuoi farli i nomi.
No, non posso.
O li fai o stai zitto.
Senti, usciamo da questo rant. Possiamo uscire da questo rant? Con perché io in realtà vai.
Sono qua che tremo.
No. Ho sbagliato tutto il stile.
Anche perché c'è Beppe che è prontissimo,
sì,
a
sì,
fare.
Sì.
Quella è la risposta di quelli che stai cercando di dissare, Giannis.
Io vi prego, possiamo fare un'unica puntata di 10 ore?
No, in realtà io volevo chiederti come vi è venuto in mente e come avete fatto ad andare al Festival di San Marino con Martelli. Se vuoi raccontare anche come cos'è successo, com'è andata.
Allora, io e Martelli eravamo amici già da prima, lo seguivo un po' con la mia etichetta. Lui poi è andato a Italia's Got Talent. Sono stato
lui
molto...
pure c'ha avuto un momento di popolarità, sì, a Italia's Got Talent.
Sì, tra l'altro lui ha avuto anche lui la roba dai Tempi d'Oro, da Fuori dal Tunnel, da Elio. Perché è andato lì a parlare con una canzone che parlava dei tuoi capi nel lavoro che ti mobbizzano, è diventato virale su Facebook, dove ci sono i boomer che
la canzone, per chi non sapesse, è
bello,
arriva
bello,
lui
bello bello
bello, bello.
Sì, sì.
Tra l'altro è prodotta insieme ad Ariella degli Amari, non so se lo sapevate.
No.
Secondo me il pezzo è ok, c'è, cioè, una cosa un po' weirdo che a me piace, io ci volo, non... spezzo una lancia, non è della mia etichetta, quindi lo posso, cioè non è questo pezzo, non è mio.
Sì, è che probabilmente un po' è uscito come quasi una roba meme, cioè il percepito era un po' più una roba meme.
Sì.
Tipo...
Poi Martelli, la scena indie l'ha sempre. Cioè, la scena indie ha sempre scagato Martelli, per, ovviamente, perché. Vabbè, perché ha fatto Italia's Got Talent, perché meme, eccetera, eccetera. Però invece, secondo me, è molto figo. Comunque, lui fa questa roba. Elio si innamora follemente di lui, che era tra i giudici. Giustamente, perché effettivamente dice una cosa, secondo me, condivisibile. Martelli parla di cose di cui nessun altro parla come tematiche. Ci sta. E un giorno vengo tirato in mezzo in una chiamata, in quanto suo, diciamo, consigliere sui social, sulle robe, vengo tirato in mezzo in una chiamata, mi apro sta chiamata su Google e c'è... non l'ho mai raccontata a nessuno, sta roba. E c'è...
inedito.
Clip.
E c'è Elio e Martelli con i loro due manager. E Elio dice... Io mi sono innamorato di Martelli, della sua cosa che dice, eccetera, eccetera. Voglio mettere in una posizione migliorativa rispetto a quella in cui è adesso, ok? Però di solito quando si mette qualcuno in una posizione migliorativa gli si fa fare la televisione. Però lui la televisione l'ha già fatta, quindi secondo me Martelli deve fare Sanremo. E continuavo a chiedermi io che cazzo c'entro in tutto questo. E mi fa, però Martelli non può fare Sanremo da solo, che è un po' la cosa di Bugo e Morgan come concetto. Secondo me Martelli deve fare Sanremo con Aurora Borealo. Quindi si fa, se voi mi presentate due canzoni, perché bisogna mandarne due a Sanremo, che mi piacciono, io le sottopongo, a, no, le faccio sentire. Io all'inizio ero molto titubante, vi confesso, perché non ho mai pensato al, cioè, l'ipotesi di... Cioè, anzi, ero un po' duro, forse l'ultimo rimasto duro e puro, io Sanremo mai. Okay. Poi in realtà il mio capo di allora mi ha detto, ma che cazzo te ne frega, vai e fallo. Cioè, adesso, vabbè, se il mio capo mi dice vai e fallo, il mio capo che è danese tra l'altro, era danese. Esatto. E quindi ci siamo messi lì con un team molto figo in realtà. Perché c'era Ruzzi, quello di "Uè, usciamo, a tu vuoi fare la baldoria?" Raga, è un figo, è un producer di Cristo, è bravissimo, mi ha prodotto l'ultimo disco.
E allora?
E con Castroni, che era quello che invece ha scritto Chimica, la Dito nella Piaga e la Rettore. Sì. Loro due, che sono un team, secondo me, fortissimo, e più il mio chitarrista. Insomma, un team di gente, tra cui un autore di Lercio, cioè, quindi ho messo insieme un po' di gente a caso.
Best of.
Siamo usciti così, cioè abbiamo scritto questi due pezzi, e a Elio sono piaciuti e li ha portati avanti. A Sanremo poi non siamo andati, anche se siamo finiti nei rumor degli scartati.
Possibili, sì.
E quando tu finisci nei rumor degli scartati vuol dire che sei nel, più o meno nella lista dei 50 finali di solito. Io ho tirato un sospiro di sollievo, vi posso confessare questa cosa. Non lo dico proprio da volpe uva, ma secondo me quel circo lì mi avrebbe ucciso. Mi avrebbe veramente ucciso, perché io volevo andare lì senza costumista, senza stylist, senza ufficio stampo. Cioè, volevo andare, io e Martelli ci mangiavano, obiettivamente, non puoi. Però ci sono rimasti questi due pezzi. Uno, in particolare quello che abbiamo mandato, che era perfetto per Sanremo. L'altro che invece era un pochino più... estivo, tra virgolette. Noi nell'etichetta abbiamo un gruppo che si chiamano Turbetto, che vi consiglio perché sono dei weirdos totali, okay. Sono matti. Uno dei due è Yuta, l'illustratore, che fa, è molto figo. Sono di San Marino, a San Marino, proprio nati e cresciuti a San Marino, e ci hanno fatto scoprire una voce per San Marino, e l'altro pezzo era perfetto per una voce per San Marino. E quindi abbiamo detto, cazzo raga, in effetti, obiettivamente, tu sei veramente a 3 gradi di separazione dall'Eurovision. Sì. E quindi abbiamo mandato l'altro pezzo che era pronto, e quindi cioè abbiamo pagato 150 euro di iscrizione.
Non cifre folli.
Ci hanno preso, siamo andati a far lì, siamo arrivati lì, abbiamo passato le fasi di cosa, abbiamo pagato altri 150 euro e siamo arrivati in semifinale. In semifinale siamo stati scartati perché comunque si chiama Una voce per San Marino. E la voce adesso puoi dire quello che vuoi.
E poi è solo una.
È solo una, ce ne siamo due. E quindi in realtà, però, lì, raga, San Marino, avete visto, non so se avete visto quella clip della Jalappas in cui prendono per il culo la finale di San Marino.
Per la disorganizzazione.
Raga, normale. E questo è come, no, è stato una debacle totale. Lo dico proprio, cioè, sperando che migliorino, perché comunque ho conosciuto, è stata un'esperienza incredibile. Ho conosciuto persone da tutto il mondo. È fighissimo che vengono persone da tutto il mondo, però è come le feste delle birre, cioè come, no, 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 attenzione, non cioè voglio beccarmi una querela.
Ogni euro che spendi alla cassa hai diritto ad un voto.
No, 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 non in quel senso, è come le feste delle birre, nel senso che comincia a essere un festival estivo figo quando riesce a superare il terzo anno. Questo ve lo dico da cantante che ha girato tanti festival. I festival fighi cominciano a essere tali se sopravvivono al terzo anno. San Marino è al terzo anno. Okay. Possono crescere perché comunque non lo dico io, l'ha dimostrato le cose che hanno fatto, insomma.
Ma scusa, ma ha vinto un gruppo spagnolo?
Sì, ha vinto un gruppo spagnolo e posso dire cosa giusta. Perché? Perché il primo anno ha vinto Achille Lauro, perché si era presentato Achille Lauro e loro hanno detto siamo San Marino.
Tipo il rimpiazzo di Sanremo, cioè benissimo, che ha detto, Sanremo, benissimo.
Quella roba lì di Achille Lauro hanno capito che non andava bene perché non è arrivato neanche alle finali, quindi il secondo anno hanno fatto vincere i Picked Jacks, che erano una brutta copia dei Maneskin, però emergenti, cioè non hanno fatto vincere un big e ci sta. Hanno visto che ha floppato anche quello perché non sono arrivati alle finali. Mm-hmm. Quest'anno hanno fatto vincere questi megara spagnoli col face painting che faceva. Perché effettivamente a Eurovision funziona la baracconata. Ma ripeto, lo dico in maniera positiva.
Baracconata su super.
Se, i Lordi, super, se vi ricordate, i Lordi nel 2006 erano dei metallari. La baracconata nel senso con grande impianto scenico, face painting. Okay. Cioè, i Lordi nel 2006 erano dei metallari. Non mi ricordo se danesi o finlandesi che erano tutti tipo vestiti da mostri. Quella roba lì è figa, è giusto che tu vada all'Eurovision facendo la baracconata. E quindi, secondo me, quest'anno hanno già cominciato a capire. Cioè, okay. Però il mio unico rimpianto, se posso dire questa cosa, è che avrei voluto poter mettere nel curriculum quarto classificato a Una voce per San Marino. È bello, no?
Sei semifinalista.
Semifinalista, esatto.
Nota di colore, lo stile musicale dei vincitori di Una voce per San Marino... è autodefinito da loro Faxia Rock.
Beh, intanto sotto sentiamo una canzone di questi Megara.
Comunque
di
è stata
Avril Lavigne. Vabbè, lo sblocca ricordi è una piccola rubrica a stile Sarabanda, però tipo a tema io cerco di sbloccare dei ricordi con delle canzoni. In questo caso qua, siccome abbiamo parlato di musica è sempre sul brutto, 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 ho detto, tiro fuori delle canzoni, una sorta di guilty pleasure, quindi canzoni che socialmente non sono così apprezzate, comunque nessuno ha mai detto è la canzone più bella della storia, la canzone che...
Però, ma tutti le ascoltano.
Tutti le ascoltano, no. In questo caso qua io l'ascolto molto.
Come dice Yanis, a me mi fa sempre sburare.
A me mi fa sempre sburare. Ok. Dico, anche se non sono emiliano, però con questo accento così va bene. Allora, partiamo dalla più semplice, dalla più facile.
She's a lucky, she's a star di Britney Spears. 1998.
Lucky.
Il titolo esatto è?
Lucky.
Brava. 2000.
2000? Pensavo 98, scusa.
Chiedo scusa io. Non mi offendo.
Beh, il tornello bello però.
Sì.
Molto. Cioè, tra l'altro, sbagliando la
caso di canzone qui pensi che sia simpatica, felice, invece il testo parla di un dramma.
I do these tears, tears come at night.
Brano citato, una piccola reference di un libro non brutto in Sad Girl, che è un saggio uscito di recente per i tipi di 66th and Second, mi pare si chiami, e che consiglio, è un saggio molto interessante.
Vabbè, si può dire musica
Sad Girl,
Sad Girl,
la ragazza come teoria.
Dos. Seconda.
Vai. Daniele Groff.
Quasi.
Aspetta. Mi fai stare bene Biagio Antonacci.
Che fenomeno. Anzi,
la indovino con una.
Come fare?
Bella.
Hai visto?
E ritorniamo un po' avanti.
Video, se non ricordo male, in un campo di fiori. Che sembra tipo
quella Iris. Iris. Posso dire una cosa su Biagio? Posso dire una cosa su Biagio Antonacci? Allora, uno dei miei gruppi preferiti italiani, che infatti non sono italiani, ma vengono a Parigi, sono le feste Antonacci.
Ah, ok.
E si chiamano le feste Antonacci perché quando facevano i pezzi si guardavano e dicevano: sì, ok, Ma questo pezzo però lo metterebbero in una festa di Biagio Antonacci? Sì, sono fighi. Ci ho fatto Cologno Lord, una delle due canzoni uniche mie belle, l'ho fatto con loro.
Biagio Antonacci di Rozzano.
È vero, di Rozzano. E su Clubhouse, che ho scoperto grazie a Beppe, ho scoperto che Biagio Antonacci a Natale del 2020 a tutti ha regalato delle chitarre eco. A tutte le persone, sì. Ha comprato un sacco generosa di chitarre eco. L'ha detto lui quando l'ho intervistato. Quindi, finito, chiuso.
Poi andiamo col terzo pezzo. Quindi la difficoltà aumenta sempre. Sì. Ricordatevi che torniamo all'ultimo, che è difficile.
Oh, Signor Gesù. Love in the Cloud, no, non era quello lì.
Ma di che anno? No. Io dopo il 2004 non ho.
Non possiamo dire l'anno.
Porca miseria. Ma è Timbaland?
Sì.
Ah. Che cazzo è?
Questa, raga, è una canzone di merda, però è troppo bella. Vai, che parte.
Never be the same.
Ah!
If we ever meet again,
I'll never be. È vero. Oddio, chi è? Oddio, mi sanguina il naso.
Chi è che canta?
Aspetta, mi sanguina il naso. La so.
Cash, chi è?
Quasi,
non
dai.
È Kesha. Kesha non c'era ancora, non era ancora nata quando è uscita questa canzone.
Vabbè, è l'anno proprio in cui è esplosa Kesha.
If we ever meet again, oddio, dai, diccelo.
3, 2, 1, Katy Perry.
Ah, non sai che ti perri.
Sì.
Scusa.
Bella, no, avete tanto criticato i prompt delle IA.
Prossima canzone, molto molto difficile, ma
quella delle Coyote Ugly, la canzone. Aspetta, però, Can't Fight the Moonlight.
Lei è?
Andiamo nel ritornello intanto.
Trying to hide from my kiss, don't you know?
Titolo.
Non me lo ricordo.
Can't fight the moonlight.
Non me lo ricordo, però è uno di quei pezzi proprio con il ritornello costruito a tavolino che cambia completamente dalla strofa, sì, proprio armonicamente e melodicamente.
E ovviamente cosa fa nell'ultimo ritornello? Cambio di chiave.
Perfetto. Sì. Cambio comunque di chiave a me piace, per esempio.
Io impazzisco.
Lian Rimes, bravissimo.
Ok.
Andiamo con l'ultimo pezzo. Qua proprio andiamo.
Posso dire che questo è un reale sblocca ricordi, al contrario di quello dell'ultima volta, che era uno sblocca ricordi solo per voi e tre stronzi.
Sì, vabbè, allora, la settimana scorsa abbiamo fatto uno sblocca ricordi per
2014.
Quelli dentro la musica.
Ah, ok.
Non il pop.
Cioè, non avete messo non rompere il cruscotto.
Bravo, bravissimo. Okay. Una mano alla borsetta, una. Vabbè, super Ciro. Niente. Non facciamo un film.
Ecco, questo secondo me è Reel. Questo secondo me è Reel.
Super Ciro era quel programma che l'hanno rifatto nel 2003-2004 su Italia 1. E c'erano tizi che facevano tipo: mamma, insegnami a rubar. Okay, che dite? Vabbè. Ultima canzone.
Ok, sì. Sì.
Aspetta. Però c'è stato un moto insurrezionalista qui. Sì, io ho capito. Si ballava in disco la domenica pomeriggio.
Nel 99?
Sì. Nel 99 io avevo già una nipote, ti voglio ricordare.
Avevo 7 anni. 8.
Ma infatti come faceva?
Vabbè, ma 8 anni è il momento della rana pazza, di quelle robe lì. No, è vero, no, è vero. È sempre per l'effetto nostalgia di cui parlavo.
Loro sono i Mabel, gruppo italiano, formato da più artisti. Cioè, erano 4, 5, poi a volte 2, poi a volte 3. E la canzone si chiama Disco Disco. Era disco, un po' disco. Era appena esplosa l'Amour Toujours e tutti un po', certo, cercavano di trovare la
chiave per quella roba. Ma lo sapete che Gigi Doug nelle sue mail mette le emoji, quelle grosse tipo GIF? Fantastico. Ho visto una sua mail di recente, ve lo giuro. Questa cosa forse non dovevo dirla.
Ma
lui Forse dovremmo tagliare questa cosa. Mette le gif, proprio quelle con le, con le faccine sorridenti, eccetera, eccetera. Io sono contento di essere tra persone intelligenti e colte.
E noi altrettanto.
No,
e noi viceversa.
I see you are a man of culture.
Nell'ultimo episodio abbiamo parlato del fatto che ormai, soprattutto nel mondo musicale, però è una cosa che possiamo osservare un po' dappertutto, nessuno parla più male di nulla. Quindi appunto abbiamo detto, se non ne parli, magari appunto perché non ti è piaciuto, però è difficile che qualcuno si esponga. Dato che qualcuno deve pur parlare male di qualcosa, io ammetto di non essere assolutamente fan dei musical. Anzi, sono tra le cose che detesto, è un termine forte, però non gradisco.
Sono con te.
Quest'anno ti esibirai al Miami.
Esatto.
In quello che è stato definito Aurora Borealis il musical. Musical.
Corretto. È un musical a tutti gli effetti. Ah,
però, ragazzi, non menatevi.
No, no, sì, ma a me fa cagare. No, ma a me fa cagare il musical. Certo.
Figurati. Quindi, in cosa consiste e perché una persona come me, che odia il musical, dovrebbe venire a vederti?
Allora, è un musical, a tutti gli effetti, a tutti gli effetti. Allora, cerco, non ho ancora spoilerato perché è tutto super segreto, perché è molto, molto, molto zeitgeist.
Ok.
Ok, molto, nel senso che è proprio veramente una roba che o mi prendo le sassate o mi prendo gli applausi. Ok, quindi vi lascio immaginare di cosa parlerà. Posso dirti, è ambientato nei giorni nostri, sarà molto controverso. Molto, cioè, quindi è tipo una delle robe veramente più
spirito. Ma ambito politico?
E non solo.
Sì, ambito, diciamo, politico. Diciamo, è una storia che mescola l'amore con la politica.
Ok.
Ok. E posso dirti che ci saranno 14 suore che cantano e ballano.
Fantastico.
Questo è uno scoop. Scoop, chi cazzo se ne frega. Questi sono gli unici spoiler che posso fare. Cioè, del resto però la politica la facciamo tutti. Quindi. Comunque anche a me fa cagare il musical. Però devo dire che questo, niente, è un musical.
È mio, tranne il mio.
Questo è mio, esatto. Se volete possiamo tornare invece sulla cosa che nessuno parla più male di nessuno. Sì. Allora, non è cioè, sì, tolti quelli che lo fanno di lavoro. Ci sono due cose da dire. Uno, mi ricordo sempre quel famoso post su Facebook dei giornalisti, in cui nel 2012 hanno preso proprio la lista di tutti i cantanti indie di quel momento e hanno gettato merda su ognuno insultandoli. È bellissimo, andatelo a recuperare.
Non manca?
No, è stupendo.
Ma l'ha cancellato.
No, c'è ancora, c'è su ancora? Facebook. Sì. Era una provocazione. Se tu cerchi dei giornalisti Facebook indie, cantanti indie, dei giornalisti 17 ottobre 2012 scrivono: ma è poi così vero che nel mondo della musica indie si vogliono tutti bene? Leggete qui. Rolling Stone, dopo quelli di Liam Gallagher, ha raccolto i 40 insulti più divertenti dei giornalisti dal 2011 al 2012. Oh. Questo lo autofanno, vabbè. Gli Aucan sono un supermercato. I cani c'hanno l'unico frontman che ai concerti non scopa.
Pesante.
Con la pesce con la pesce sembra Arnold un po' più brutto e più basso. Ha la faccia da vittima e sembra un profugo. Madonna. Questo lo sta scrivendo dei giornalisti, tra l'altro con il po' con l'accento.
Vabbè.
Questa è molto pesante.
4. Gli Offlaga sono impresentabili e non possono salire sul palco. Dente ammorba pure sua madre. Brunori davanti allo specchio si chiama Rino. Raga, ma è capito i giornalisti che è, è l'unica, è la cosa più bella che hanno fatto, scusa. Secondo me.
Allora, punto primo, ovviamente qua è, ritornando al tema sempre della scorsa puntata, è che qua si tra virgolette potevano dire alcune cose.
Sì.
Detto, taglieremo tutto, taglieremo e faremo tutto in modo che sia tu a dire queste cose.
No. Questo l'hanno detto i giornalisti del 2012. Comunque
tipo sarà l'unica cosa che penso del musica indie è
ora devo tornare sul mio pianeta. Esatto.
Sull'ultimo... Devo dire che si conclude con: i dei giornalisti sono dei rosiconi che si credono meglio dei Beatles, ma in realtà sono al loro stesso livello.
E quindi cioè, comunque cercano di sdrammatizzare. Sì. Vabbè. Sì. Allora, due cose voglio dire. Nel mondo della musica indie vi confermo che si stanno tutti sul cazzo e si parlano tutti alle spalle. Tutti. L'unica persona a cui volevano tutti bene è morta ed era Mirko dei Camillas, okay. Che mi manca ogni giorno mi manca, anche perché sono stato praticamente l'ultimo che è salito sul palco con loro, e quando Mirko se n'è andato è stato uno shock per tutti, non ce l'aspettavamo, una cosa seria me la fate dire, dai.
Certo,
sì. E probabilmente talento non esisterebbe se non fosse per Mirko, e a Mirko volevano bene tutti, tolto Mirko... Tutti si smerdano a vicenda tra di loro, ve lo posso garantire. È ok, è come in ogni sistema che
lo fanno i rapper perché non possono fare un indie.
Sì, esatto. Solo che
i rapper lo dicono.
Esatto, i rapper lo dicono, nell'indie non lo dicono. Però detto questo, posso dire una roba? Ci sta che non te lo dici, ma perché? Ma che rottura di coglioni, dissing. È una rottura di coglioni, ma io voglio star tranquillo, a me non me ne frega un cazzo.
Ma sì, non cioè, fa parte di quella cultura lì.
Non fa parte di quella cultura lì. Aggiungo anche che al 95% degli artisti indie italiani, la musica italiana indie fa schifo. Quindi va bene così, cioè... Non è una cosa così controversa, cioè nel senso, tanto lo sappiamo, Calcutta è l'unico bravo, cioè non so come dire, cioè diciamo le cose come sta, sì, e poi le robe underground vere, tipo i...
Ecco, oggi chi è che c'è di underground vero secondo te,
vabbè,
che vale?
Tolti tutti i miei artisti, talento, esatto. Che vabbè non vale.
Tolti tutti quelli della mia etichetta.
Tolti tutti quelli della mia etichetta, io ci metto i Laguna Bollente.
Mi mancano.
Anzi, che ci sono dischi sotterranei. I dischi sotterranei per me è l'unica realtà veramente...
che tra l'altro è uscito con Coca Puma,
esatto.
Che ci piace tanto.
Di dischi sotterranei a me piacciono i Laguna Bollente, che sono questi due raga stupendi, veneti.
Intanto stiamo sentendo, come si chiama il pezzo?
Jean Miró
dei...
Laguna Bollente.
Laguna Bollente. Oltre a loro, cosa ci consiglieresti?
Vabbè, sempre
delle
dischi...
Nuovissime leve.
Allora, sempre dischi sotterranei, ci sono i Post Nebbia. Sì, ragazzi, ormai. Post Nebbia, cioè ormai sono giganti. Sì, sì, sì. Giganti.
Nel loro piccolo,
esatto,
sono giganti.
Poi tu, cioè, magari noi diciamo giganti, che
sì,
ci ascolta,
sì,
però tu dici giganti...
Beppe.
E fanno... Beh, però tipo non li conosce.
No, però li avete citati voi. Credo di averli sentiti da qualche playlist del Mangia.
Può essere.
Può darsi, sì, probabile. Magari li hai visti live con noi l'anno scorso a Miami. Può darsi che siamo passati in mezzo al loro live. E
sì.
Molto bravi.
Vabbè, le feste Antonacci, secondo me, sono fighissimi.
Ok, che citavi prima.
Mi piace Raresh, che c'è tra l'altro in Mace.
Per me è fenomeno.
L'ho inventato io.
Questa è un'altra cosa che è successa la volta scorsa. L'ho inventato
io. Che uno dice
io.
L'ho inventato io. Chi è? Chi era che ha detto che ha inventato chi?
Pippo Baudo era, no?
No, certo.
No, lui diceva, cioè, non è che io ho inventato Rares, ci mancherebbe l'ho sempre spinto. Da quando ha fatto l'ultimo disco l'anno scorso, Femmina.
Ah, tu l'hai detto?
Io sono sempre stato fan, veramente fighissimo.
Totale.
Il disco è veramente fighissimo.
No, ma a me me l'aveva fatto.
L'abbiamo anche intervistato per durante il Miami Festival dell'anno scorso, perché...
100%.
Un buono guaglione.
Fai conto, nel 2018 questo tipo veneto mi ha mandato questa roba, io ero impazzito, poi quel pezzo la tolgo, cioè, quindi lo spingo proprio da...
Okay.
Così, quindi Raresh mi piace molto. Ah, sai chi mi piace per nessun motivo? Nessun motivo?
Vai.
Tony Scorpioni.
Oh, no.
Lui sembra un po' hater.
Posso dire? Scusa, raga, c'ha quella vibe da Renato Zero che a me piace. Poi...
Noi purtroppo siamo contrari.
No, ma ci sta.
Quindi, ce l'abbiamo fatta.
Siamo arrivati in fondo.
Lasciamo sempre agli ospiti uno spazio finale per un plug. Se vuoi raccontarci di qualche tuo progetto,
promuovere un tuo progetto,
concerti,
un progetto di un amico.
Quello che vuoi. Non puoi dire niente, non puoi dire vendo su Vinted, profilo, vendo un libro a 6.000 euro, qualcuno te lo comprerà.
Se potessi dire la cosa che mi farebbe più piacere, visto che in questo momento secondo me la musica italiana soprattutto ha bisogno di ripartire dall'underground, ascoltate le robe che non ascolta nessuno.
Dischi sotterranei.
In generale.
Tutto il catalogo di dischi sotterranei, se no li veniamo a prendere.
Mi viene in mente una cosa poetica da dire a questo proposito, che è: siate per qualcuno quella persona su 100 per cui ha senso fare...
Bravo, ha ragione.
Lavoro.
La centrata, nailed it, bravo.
Giusto. E questo è il regalo invece.
E infatti, perché no! abbiamo ricevuto no! dei. Abbiamo ricevuto
brutta.
Dei, parlando di brutto,
ma
ecco
stai
qua
scherzando?
La nostra magliettina bruttissima.
Porca troia, la metto subito.
Aspetta.
No, beh, la grafica è stata fatta da Benedetta. Una...
Sì, lo dico, cioè, nel senso. Raga, è stampata da noi, fatta nel senso di design. Da
design. Grazie, sì, mi piace tantissimo. Ma va, raga, sono felicissimo.
È tutto, è tutto sì, brutto, perfetto. Ma poi migliora.
Guarda, mi alzo per far vedere.
Eccola qua. Tutto lo spazio che vuoi.
Meraviglia.
Meraviglia. E si può chiudere?
Sì, ringraziamo ancora una volta Jerry e che Aurora Borealo.
Ringraziamo no. tutti gli abbonati, abbonatevi anche dopo questa puntata.
Ma soprattutto ringraziamo il grande assente.
Il Mangia, sì.
Grazie, l'avvocato. Mangia, di questa assenza.
Avvocato. Avvocato.
Grazie, Cesaro.
Avvocato, prego, lei si è salvato una puntata interminabile per colpa mia che ho la logorrea.
Ma non è vero.
Ma tanto non l'ascolterà mai fino a qua. Quindi.
Allora e possiamo quindi... dire delle cose orribili sul suo conto?
Tanto.
Sì, tipo che uno dei motivi per cui non è venuto stasera è che è stato fermato al casello di Melegnano dai carabinieri e gli hanno trovato addosso della cocaina.
Quindi lo vedremo la prossima puntata, non si sa. Al momento, cioè per il momento, ci sentiamo alla prossima puntata.
Se lo scarcerano. Ciao.
Ciao. Bye. Ciao. Bye. Minchia raga, mi spiace di avervi tenuto 3 ore. Ah.
Al massimo un pezzo con la mia
sì, anche.
Sì, ma fate il cazzo che volete.